Allora, oggi abbiamo con noi Dario Roman che ci parlerà di Eraclito o Eraclito?
Eraclito.
Ecco, allora vediamo che la questione è molto delicata. Di norma si prendono i nomi secondo la citazione latina, Clito, però in verità lui si chiamava Eraclitos, quindi va bene anche Eraclito, d'accordo?
Io sono già abituato a dire Eraclito.
La seconda cosa, dunque, tanto qua ci soffermiamo su, dopo vediamo come determinare meglio, determinare meglio il taglio che darà Dario Roman, e poi avremo invece Dario Berti su Locke che ci presenterà qualcosina sul saggio sull'intelletto umano. Per quanto riguarda Eraclito, sappiamo che la questione è estremamente complessa, c'è stata una grande, lunga fase di riflessione sui temi legati al suo pensiero, che ha visto al centro la raccolta dei frammenti di Scrantz, come tutti sanno, raccolta di frammenti che è stata tradotta in italiano in epoca abbastanza recente, perché altrimenti ci si doveva affidare della edizione con traduzione tedesca. Ci sono state poi delle altre traduzioni in italiano abbastanza interessanti, vi segnalo questa dei presocratici da Talete a Empedocle di Alessandro Lami, apparsa per la Burr qualche tempo fa. Questa traduzione però è solo di una parte, è ottima integrale, però è, come dire, si è conclusa con Empedocle, dopo l'autore non ha più avuto tempo o voglia di continuare. Con Eraclito siamo alle origini della cosiddetta tradizione dei pre-socratici o pre-sofisti, come amo chiamarla io, perché dire pre-socratici significa dire qualcosa che è inesatto rispetto al contenuto, perché nel testo dei post-socratici frammenti ci sono anche i socratici. Quindi i sofisti che sono venuti dopo. Il risultato, il testo, il titolo del libro è un po' equivoco. Sui presocratici vi segnalo altri due grossi tentativi italiani di ritarare il pensiero dopo quella che è stata la grande interpretazione di Giorgio Colli e Niciana, in una direzione un attimo più obiettiva. Sapete che per esempio Nietzsche aveva immaginato per i presocratici, quindi anche per Eraclito, una prospettiva nella quale si sarebbe trattato di un filosofare al sommo della sua potenza, un filosofare che si è concluso con l'avvento del pensiero razionale di Socrate. Quindi tutto quello che è venuto dopo Socrate era già il declino, sarebbe stato già il declino della grande filosofia delle origini. E questa interpretazione, certamente entusiasmante, attraente, innovativa, in realtà si scontra con quella che è la vera, oggettiva vicenda dei tempi, che è molto più difficile da ricostruire, perché avendo noi a disposizione testi frammentari possiamo far dire ai frammenti tutto quello che vogliamo. È difficile stabilire un limite a ciò. Ha tentato di connotarla in maniera un attimo più scientifica rispetto alle vere informazioni di contesto che abbiamo Giovanni Casertano, che è stato uno dei grandi studiosi della storia del pensiero antico, in questo volume I Presocratici, Carocci editore, e che è un volume del 2000, e 9, e poi Maria Michela Sassi, Gli inizi della filosofia in Grecia, anche questo è un volume del 2009, se non ricordo male, sì, e dove si cercano altri parametri per inquadrare i pre-sofisti. Infine vi segnalo un volumetto molto piccolo, dedicato espressamente a Eraclito, Parole et actes chez Heraclite, di Michel Fattal, che forse qualcuno di voi ha già conosciuto perché ho invitato qui a Venezia in altra occasione. E questo testo si sofferma su alcuni punti degli aspetti e temi del pensiero di Eraclito, la figura del valoroso in Eraclito, la figura del giusto, la figura del saggio, il saggio che agisce senza parlare, e quindi tutta una serie di tematiche che effettivamente serpeggiano all'interno dei frammenti di Eraclito. Bene, non aggiungo nient'altro, se non che dal punto di vista filologico, un grandioso studioso d'origine russa, Serge Murayev, è l'attuale editore del testo critico che si sta cercando di completare in questi anni. Per i frammenti di Eraclito ha dedicato grossomodo finora 4 volumi di questo spessore. Quindi credo che il nostro Sergio sia un attimo, il nostro Dario sia un attimo intimidito dal nostro Sergio. Do la parola a Dario.
Sono intimidito anche da Eraclito stesso.
Questo.
Ce l'avete tutti?
C'è un handout?
Sì,
se lo facciamo girare. O magari dopo facciamo questo.
Sì. Ho già fatto girare i miei un po', ma siccome sono arrivati altri, facciamo così, poi non ne parliamo
più. Va benissimo, grazie.
Buonasera a tutti, grazie. La mia idea è di non seguire una lezione sistematica, ma di leggere alcuni frammenti e applicarli alla realtà fisica, facendo anche qualche esempio, allo scopo di dimostrare, mettere in evidenza un paio di passaggi filosoficamente rilevanti. Però non sono sicuro perché, come dire, utilizzando una sorta di applicatio aristotelica, potremmo anche cadere forse in qualche errore. Quindi, poi sono curioso di sentire cosa ne pensate, anche il professor Masio, se sono delle osservazioni o degli errori. E io ho tentato un raggruppamento molto approssimato, partendo dalla prima batteria di frammenti che parla degli opposti, sostanzialmente. La seconda, invece, un raggruppamento molto approssimativo, pone in evidenza l'unità che sta dietro agli opposti, cioè il passaggio che fa il filosofo, il ricercatore, nel muoversi dalla realtà del polemos, dall'antagonismo del polemos, da questo magma che possiamo osservare nella materia, fino a qualcosa che sta dietro, che ha un carattere invece unitario. E infine nella terza parte ho aggiunto alcuni frammenti che sostanzialmente riprendono le prime due questioni, c'è qualche cosa in più, un discorso sulla virtù, sull'idea aristocratica di Eraclito, secondo lui solamente poche persone possono volgere lo sguardo in questa direzione della conoscenza. Allora, partiamo dagli opposti, quindi a pagina 1 dell'endout ci sono alcuni frammenti. Cerco di farmi capire che cosa credo che intendesse dire Eraclito con queste parole, gli opposti, il polemos. Ecco, allora, il primo frammento, per esempio, uno deve sapere che guerra è comune, lotta è giustizia e che tutte le cose passano per lotta e necessità. Quindi tutte le cose passano per lotta e necessità. E già qui si comincia a capire che tutta la realtà che esiste è l'effetto di una coppia di opposti. E del rullo cardatore il movimento diritto e quello curvo sono uno e medesimo, la via in su e la via in giù sono una e la medesima, in un certo inizio e fine sono comuni, il nome dell'arco è vita ma la sua opera è morte. Ecco, il frammento 111, la malattia che rende piacevole e buona la salute, la fame, la sazietà, la stanchezza, il riposo. Allora, un primo elemento che poi vorrei convalidare con un paio di esempi tratti dalla fisica, ci fa vedere che tutto è l'effetto di una coppia di opposti. Ma anche un altro aspetto, che l'opposto esiste solo in funzione del suo contrario, cioè non ha senso parlare di un polo opposto se non in rapporto al suo contrario. Quindi caldo esiste in funzione del freddo, il freddo esiste in funzione del caldo, il giorno esiste in funzione della notte, la notte in funzione del giorno. E quindi è come dire che questi opposti sono in qualche modo legati. Ma andando un po' a fondo, che cosa può voler dire, insomma, parlare di questi opposti, tutte le cose sono lotta, che momento 53, guerra è padre di tutti gli esseri, è re di tutti, polemos è padre di tutti. E la mia idea è che la coppia di opposti sia una differenza di tensione, una differenza fra un qualcosa e un qualcos'altro. Mi spiego con un paio di esempi. Se in un ambiente abbiamo, per esempio, l'aria, come può essere in questa stanza, ma c'è una differenza di temperatura tra un angolo e un altro angolo, non so, 25 gradi laggiù e 30 quassù, abbiamo 5 gradi di differenza. Ecco, la tensione non è 25 o 30, è 5, cioè è la differenza che abbiamo tra un punto e un altro punto. L'aria calda tende a salire, perché è più leggera, l'aria fredda tende a scendere, quindi l'aria fredda prende il posto dell'aria calda che è la salita, e è facile immaginare che si viene a creare un movimento convettivo, si chiama, cioè l'aria che si sposta. Adesso immaginiamo la situazione in cui non ci sia nessuna differenza di temperatura. Avremo l'aria ferma, cioè verrebbero annullati gli effetti, perché se ho 25 gradi laggiù e 25 qui, l'aria sta ferma. E allora, insomma, è come se la coppia degli opposti fosse la causa di intanto di tutti i movimenti dei corpi, correnti d'aria, correnti marine, anche dei corpi celesti, perché la forza di gravità tende ad essere controbilanciata dalla forza centrifuga di rivoluzione, e così via. E insomma, io ci vedo una grande potenza applicativa in queste, perché è tutto ciò che esiste è una coppia di opposti. Non so, il giornale di oggi c'è un titolo che dice tensione fra governo e maggioranza. Che vuol dire tensione fra governo e maggioranza? Vuol dire una differenza. Vuol dire che il governo ha un'idea, la maggioranza ne ha un'altra, un po' diversa. Quella differenza è una tensione. La tensione è quello che mette in moto le azioni umane, quello che determina lo sviluppo delle vicende. Se non avessimo questa differenza avremmo una stasi completa. Ecco. Solo con il contrasto, solo con la coppia degli opposti, ogni cosa entra nell'esistenza, ogni cosa esiste. forse non è una coincidenza, sempre nel giornale di oggi c'è un articolo di fisica a pagina 17 e una pubblicazione su Nature secondo la quale sarebbe stata scoperta una particella di antimateria dimostrata, cioè l'opposto, il negativo dell'atomo di idrogeno. Quindi abbiamo un disegno, idrogeno, stessa massa, carica opposta, l'antidrogeno. E allora l'opposto sarebbe alla base di tutto. E vorrei fare un altro esempio perché ci aiuta a fare un passo avanti, a mettere in evidenza quello che Eraclito dice a pagina 2 del handout, il frammento 123 e 93. La reale costituzione di ciascuna cosa ha l'abitudine di nascondersi. Il Signore di cui l'oracolo in Delfi non rivela, non nasconde, mandando un segno. Che cosa significa, insomma? Frammenti che già abbiamo sentito, che ritornano continuamente. Che questa coppia di opposti nasconde una legge intrinseca che esiste in natura e che a volte viene scoperta dall'uomo. E qui vorrei richiamare il discorso che fa Heidegger in Saggi e Discorsi, quando dice che il cuore della tecnica non è niente di tecnico, ma è una modalità dello svelamento. Il discorso poi viene ripreso dal professor Galimberti e si sviluppa, eccetera. Ma il cuore della tecnica è una legge che esiste in natura e che a un certo punto è stata svelata, è stata scoperta. Perché la natura nasconde le sue leggi, ma non al punto da non poter essere scoperte. Perché se Eraclito dice la natura ama stare nascosta, ma subito dopo dice non nasconde, non rivela, ma dà un segno, significa che la nasconde sì, ma ci dà anche un piccolo indicatore per poter essere svelata. Tutto quello che noi chiamiamo invenzioni in realtà sono scoperte di leggi che esistono in natura. Vorrei fare un secondo importante esempio, credo che sia importante perché ci interessa a tutti, l'esempio della corrente elettrica. Buonasera. Se prendiamo una pila troviamo scritto più e meno, e quella è una coppia di opposti. Una pila piccola da 1,5 volte produrrà determinati effetti. Se andiamo a vedere la presa che abbiamo in casa, abbiamo 220 volt, quindi una tensione più alta che produrrà effetti maggiori. Se poi saliamo sul traliccio, come ha fatto qualcuno recentemente, rischiamo la fulgurazione. Cosa vuol dire? Che più è elevata la differenza, quello che dicevo prima, tra coppia di opposti, più è elevato anche l'effetto che si produce in natura. Questa legge è esemplificata dalla legge di Ohm, che è alla base di tutta la fisica elettrica. Cerco di farmi capire anche da chi magari in questo momento non avesse in mente la categoria della fisica. La legge di Ohm dice questo, che dato una coppia di opposti, di tensione elettrica, la corrente che si viene a formare, se chiudo il circuito, è direttamente proporzionale alla tensione. Cioè più è elevata la tensione, e più la corrente elettrica che si viene a creare è elevata. Cioè c'è un rapporto di proporzionalità diretta tra la tensione, che è quella differenza di cui vi dicevo, e l'effetto che è la corrente. Ecco, questa legge, possiamo anche magari scrivere dopo, I uguale V fratto R, una semplice equazione di primo grado, è una modalità di svelamento, è stata rilevata sperimentalmente, non è stata costruita, cioè l'uomo non ha prodotto questa legge, l'ha scoperta in natura. E l'ha sfruttata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento per produrre energia elettrica e utilizzarla come stiamo facendo oggi. Pensate che fino all'inizio dell'Ottocento non si sapeva che cosa fosse la corrente elettrica. C'erano i fulmini, venivano interpretati in un certo modo, ma non si sapeva che cosa fosse. Mi viene in mente un particolare che un breve studio l'ho fatto molti anni fa su questo tema. Nella prima metà del Settecento, in alcune regioni del centro Europa, alcuni pionieri hanno costruito delle garitte, delle capanne, diciamo così, aperte, con un'asta di ferro proiettata in cielo per catturare i fulmini, perché si credeva che il fulmine potesse essere catturato e osservato come se fosse un oggetto. È inutile dire che qualcuno ci è rimasto secco, perché non si può catturare un fulmine. Il fulmine è l'effetto istantaneo di una elevata differenza di potenziale che si viene a creare nelle nubi del cielo. Poi nella seconda metà dell'Ottocento molti studiosi, Ohm, Volta e Cavendish in Gran Bretagna, hanno misurato attentamente questo fenomeno e finché è stata messa a punto questa legge che si usa appunto a tutt'oggi. Allora, stesso discorso lo potremmo fare per la macchina a vapore. Insomma, si è scoperto che aumentando la temperatura del vapore aumenta la sua forza che può sprigionare ed essere sfruttata, eccetera, eccetera. Quindi è un po' tutta la natura che è animata da una coppia di opposti. Gli opposti che però sono legati, abbiamo detto, e più è elevata questa differenza di energia potenziale tra un punto e un altro punto, più è elevato anche l'effetto. Quando noi parliamo di tensione, la tensione non è il potenziale, è la differenza di energia potenziale tra un punto e un altro punto, il solito discorso. E allora, senza prolungarci con esempi all'infinito, poniamoci adesso questa domanda: ma questo ragionamento di Eraclito può essere applicato anche all'uomo, alla natura umana? E qui mi riallaccio a quello che diceva il professor Mario, cioè ci sono alcuni filosofi moderni, quindi, che vengono molto tempo dopo Eraclito, che hanno recuperato Eraclito, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Perché? Perché Nietzsche in particolare mostrava grande rispetto per Eraclito, perché Nietzsche aveva capito che anche l'uomo è materia. E se noi siamo materia, siamo sottoposti alla stessa legge del polemos e degli opposti che troviamo in natura. Ecco, quindi sconfessando il dualismo cartesiano secondo cui vi sarebbe una divisione netta tra mente e corpo, Nietzsche ci insegna invece, no, attenzione, mente e corpo sono strettamente intrecciati. Anzi, il corpo è ancora più importante della mente, la mente sarebbe un derivato, un epifenomeno del corpo, perché la verità centrale dell'individuo è contenuta nel suo corpo. E allora, anche l'uomo è animato da una coppia di opposti, ma non solo perché abbiamo maschi e femmine, che è già una coppia di opposti significativa, ma anche all'interno dello stesso individuo, quello che il professor Galimberti in un recente articolo chiamava magma della mente, potremmo dire anche magma dell'anima, insomma, è quella condizione di polemos, di antagonismo, di instabilità che è contenuto più o meno in ogni uomo, in misura diversa, in forme e modalità diverse, ma noi siamo veicolo, quindi portatore di volontà di vita, volontà di potenza, chiamatele come volete. Allora, come si fa a vedere questo? Basta osservare il creato, ciò che l'uomo ha creato, quindi tutte le opere d'arte. Kant diceva l'uomo deve sempre essere considerato come fine, mai come mezzo. Nietzsche invece scriveva l'uomo è un mezzo e fine è la creazione, perché la creazione vale per Nietzsche infinitamente di più. Allora pensiamo alla poesia, alla letteratura, ai romanzi, alla musica, alla scultura, alla pittura e anche in epoca recente al cinema, alla fotografia. Queste sono creazioni artistiche dell'uomo. Ecco, volendo applicare Eraclito un po' come ho cercato di fare anche alla natura umana, ne risulta un discorso estremamente interessante, perché tutta questa creazione artistica non sarebbe stata possibile senza un polemos, senza una instabilità magmatica che risiede in ogni uomo. Vorrei richiamare ancora brevemente l'articolo del professor Galimberti, dove si accenna a un problema moderno, cioè quello di iperpatologizzare qualsiasi tipo di disturbo. Il professor Galimberti giustamente risponde dicendo che se noi vogliamo assopire, spegnere qualsiasi disturbo, qualsiasi crisi dell'uomo, qualsiasi dolore, qualsiasi frustrazione, qualsiasi dubbio, spegniamo anche la sua creatività. Ed è questo che cerca di fare una parte della psichiatria moderna. Se noi invece rivalutiamo la condizione di sofferenza dell'uomo, non voglio fare l'elogio della sofferenza, ci mancherebbe, però una buona parte dell'opera d'arte nasce dalla sofferenza, dal dolore, cioè l'arte è creazione di qualcosa di... Ecco, insomma, anche l'uomo è animato da questa tensione di opposti. Nei testi di biologia si trova un modello teorico che mi pare si chiami lussureggiamento degli ibridi, che dice, tanto più diversi sono gli opposti, cioè i due genitori di un futuro figlio, questo succede nel regno animale, nel regno vegetale e anche nel regno dell'uomo, tanto più diversi sono i due genitori, tanto più potente sarà il figlio che nasce da questi due genitori. Perché il patrimonio genetico viene ereditato in funzione del miglioramento della specie. Viceversa, tanto più simili sono i due genitori, tanto più debole sarà il figlio. E quindi io credo che si possa collegare un po', insomma, questo discorso alla volontà di vita, come la chiamava Schopenhauer, che anima un po' tutta la materia e quindi anche l'uomo in sostanza. Cioè, tutto ciò che esiste, non solo ciò che esiste, ma ciò che viene creato, dipende un po' da questo. Ecco. Allora, qui volevo un po' arrivare come punto intermedio della riflessione, cioè anche se Eraclito è esistito molto molto tempo fa, le sue intuizioni si applicano anche alle scoperte moderne, si applicano anche alla fisica moderna. Pulsione di vita, pulsione di morte in Freud sono una coppia di opposti. L'uomo è animato dalla stessa pulsione, ma che si divide in due, che può essere l'eros oppure il thanatos. Mi viene in mente il film Morte a Venezia di Luchino Visconti, tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Mann. La scena finale rappresenta il protagonista sdraiato in una spiaggia, che a un certo punto si alza, vede l'oggetto del suo desiderio, un ragazzo giovane di nome Tazio, cerca di avvicinarsi a lui in uno slancio dell'eros e in quel momento muore e il film finisce. Ecco, senza questa comprensione preliminare dell'unità degli opposti non si comprende perché questi due eventi così diversi siano in realtà uniti. Cioè far coincidere lo slancio dell'eros, di cui Platone ci racconta cose bellissime, con la morte. Ecco. E non solo nell'uomo, quindi siamo partiti dalla natura, dalla fisica antica, fisica moderna. La fisica aristotelica è diversa da quella di oggi, ma io sono quasi sicuro che potremmo applicare i frammenti di Eraclito senza nessun problema, tanto alla fisica aristotelica, tanto a quella di oggi. E poi l'uomo, pulsione di vita, pulsione di morte, volontà di vita, creazione artistica, eccetera, produzione, eccetera, eccetera, E facciamo un salto anche alla società. Quando è che scoppia una rivoluzione, una guerra, la rivoluzione francese? O... quando? C'è una differenza di energia tra un punto e un altro punto, e questa differenza supera un livello tale di tensione da far scoppiare la guerra. Il motivo è quello. E... c'è una descrizione bellissima che fa Hannah Arendt nel suo Le origini del totalitarismo, quando il 4 agosto 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Hannah Arendt descrive benissimo la tensione che c'era nell'aria in quelle ore, qualche ora prima del 4 agosto e qualche ora dopo, perché la guerra non scoppia così, c'è un accumulo di tensione che cresce e poi scoppia. E questo ci può anche portare a riflettere su come fare per prevenire questa tensione. Quando le tensioni crescono diventano pericolose, quindi intervenire per disinnescarle se ci riusciamo. E parlavo recentemente con il professor Gojis, che diceva non ci sia, comunque non importa, e mi accennava a Denis de Rougemont, uno studioso svizzero, autore del celebre Amore all'Occidente, e allora preso dalla curiosità sono andato a sfogliare le pagine e alla fine cita Eraclito. E richiamo brevemente la tesi di questo studioso. In buona sostanza sostiene non proprio una incompatibilità ma un forte antagonismo tra, nella storia dell'Occidente, l'amore e passione, quello descritto da Stendhal, e la forma istituzionale del matrimonio. Quindi è una coppia di opposti, perché non potrebbe essere più opposti di così. Lo studio ha offerto il fianco a critiche, critiche di pessimismo, di inconciliabilità di queste due cose che invece noi amiamo unire, e Denis de Rougemont risponde puntualmente a queste critiche citando un frammento di Eraclito, dicendo: non è vero che io sostengo l'incompatibilità, dico solamente che c'è tensione, che l'uomo deve cercare di reggere questa coppia di opposti per riuscire a conservare una forma duratura di... Vi leggo brevemente, sono pochissime righe perché le trovo illuminanti. Ho voluto sottolineare in contrasti, accentuare la consapevolezza delle antinomie valide ed inevitabili che bisogna assumere. Mobilità, sicurezza, passione, matrimonio, estasi, durata, sognare l'eros e subirlo, vivere l'agape e agirlo. Ho pensato che fosse opportuno vedere meglio la natura di tali antinomie e non tentare, invano peraltro, di risolvere eliminandole uno dei termini, ma decidere di vivere il dramma e scegliere di esistere all'interno della loro tensione, sempre cangiante e sorprendente. Mi fondavo, quindi non eliminare uno dei due bracci della coppia di opposti, mi fondavo su questa mia convinzione su una frase di Eraclito, che traspare, citato o non, in tutti i miei libri, e la frase di Eraclito che cita è questa: ciò che si contrappone coopera e dalla lotta dei contrari procede la migliore armonia. Quindi è una riflessione, credo, molto profonda, perché una parte della cultura moderna non accetta questa tensione, questo antagonismo. Ecco. L'ultimo brevissimo passo che vi leggo, uno dei più gravi malintesi nati sul mio libro, è quello che afferma che esso condanna la passione, il che è falso, perché essa è diretta nemica dell'istituzione matrimoniale e della sua etica, il che è esatto, da che si deduce che l'amore sarebbe incompatibile con il matrimonio, il che è ridicolo. Si tratta di una di quelle semplificazioni che sono indispensabili per le didascalie delle foto sui rotocalchi, ma credo sia superfluo che io affermi che la nego radicalmente. Ho tentato di isolare la passione come si fa per un corpo chimico, per conoscerne meglio le proprietà. Ho dimostrato che isolato dal suo contrario, la passione allo stato puro è mortale, come è stata per Tristano e certi grandi mistici. Il cloruro puro è mortale, ma il cloruro di sodio è il sale dei nostri pasti, delle nostre agapi. Non sono né repressivo né marcusiano e quindi non voglio né vietare né autorizzare alcunché. Non ho mai detto fate questo, fate quello. Ho solo detto voglio farvi osservare quello che realmente fate e quale tipo di comportamento vi conformate realmente, a quale struttura mitica vi adeguate quando fate questo e fate quello. Non ho scritto per legiferare, nemmeno per consigliare, ma per mettere sull'avviso e per aiutare ad assumere il punto di vista giusto. Se merito il titolo di moralista, lo merito nella misura in cui ho cercato di rendere il mio lettore più responsabile, più libero di scegliere, con conoscenza di causa, o meglio, con conoscenza di fine. Non c'è forse campo in cui questo lavoro appaia più necessario, di cui l'umanità contemporanea si riveli più bisognosa, di quello dell'affettività trascurata, quando non disprezzata, dalla nostra società tecnico-scientifica. Ecco, allora, se Eraclito si trova dappertutto, anche in studiosi che trattano gli argomenti più disparati, significa che Eraclito è importante, questa è la mia tesi. Se fate un salto a pagina 4 dell'Endow, trovate il frammento 45 che dice: mettendoti a viaggiare non scoprirai mai i confini, i termini dell'anima, anche se tu dovessi percorrere ogni sentiero. Tanto è profondo nel tuo misura. Questo è diventato il titolo di un bestseller dell'alchimista estremo Raymond Messner, i cui testi ogni tanto ci danno degli spunti anche filosofici, per esempio il concetto di utopia reale. Ecco. E non so se esista un altro filosofo così versatile, così utilizzabile da tutti, in tutti i campi, in tutti i settori, insomma. Questo è sicuramente affascinante. L'ultimo aspetto che vorrei mettere in evidenza, ma lo accenno soltanto perché è un problema piuttosto difficile, è l'accostamento che io vedo, sottolineo io, perché qui ho dato un contributo molto personale a questo tipo di interpretazione, tra alcune forme di intuizione orientale e quello che Eraclito chiama la ricerca dell'unità, questa di per gli aspetti. Cioè, ci sarebbe, secondo me, un'assonanza perlomeno, un accostamento che si può fare. Cogliere dietro i fenomeni apparenti una struttura unitaria è qualcosa che Eraclito cerca di fare e che in alcuni frammenti però dice che questa operazione è difficile perché può essere fatta solo da un numero esiguo di persone. Poi, se guardate il frammento numero 40, pagina 3, l'apprendere molte cose non insegna l'intelligenza, troviamo un altro elemento che rafforza questa posizione, perché secondo le intuizioni orientali la conoscenza vera procede sempre verso l'unità, non verso la specializzazione. Non si vuole negare valore alla conoscenza post-galileana, ci mancherebbe, però l'intuizione tipica dell'Oriente si muove in un'altra direzione, che è una interazione di tipo intuitivo, intanto. Qui dobbiamo distinguere intuizione da ragione, è una differenza fondamentale. Sempre a pagina 3, di ogni cosa può farsi l'unità, tutte le cose sono uno, gli svegli partecipano in un unico mondo comune, mentre i dormienti si rivolgono ciascuno verso un mondo suo proprio. E, insomma, qui emerge l'idea che solamente un numero esiguo di persone possono conoscere. Primo. Quindi c'è un'assonanza con l'ontologia platonica, ma c'è anche una differenza, vorrei parlarne alla fine. Fate un salto a pagina 5 e guardiamo il frammento 41. Sapienza è una cosa sola, conoscere il pensiero, l'intelligenza, da cui tutte le cose sono pilotate per ogni loro. io posso anche giocare con l'interpretazione, ma se Eraclito mi dice sapienza è una cosa sola, significa che la sua idea di conoscenza è muoversi verso un principio unitario, ricercare questo principio unitario. E questo è quello che fa l'intuizione orientale. Ho citato René Guénoni perché in qualche punto che cosa vuol dire conoscere? Discorso difficilissimo. Conoscere vuol dire portare qualcosa di ignoto verso qualcosa di noto. Quindi è un'operazione di traduzione. Quando io conosco, in realtà traduco, modifico il dato, purtroppo, perché non posso fare diversamente. E allora significa che ogni procedimento conoscitivo comporta una perdita. Però posso conoscere facendo in modo che questa traduzione sia ridotta ai minimi termini. La strada dell'intuizione è questa, quella che si muove in questa direzione. La strada della ragione, del concetto, anche della logica aristotelica, tende invece a ingabbiare la realtà, a costringere all'interno di categorie prestabilite, che è un'operazione di conoscenza anche questa, non discutiamo nemmeno, ma che trasforma la realtà in maniera a volte anche troppo pesante. È come se osservassimo verso il cielo e quello che vediamo o sono stelle, o sono pianeti, o sono comete, o sono galassie, ma se una sera vedo un oggetto che non è direttamente riconducibile a uno di questi, che cosa faccio? O lo trasformo e lo riduco a una di queste categorie preesistenti, oppure costruisco una nuova categoria, non ci sono altre strade. Non so se è chiaro. Ecco, l'intuizione orientale invece, l'intuizione, non necessariamente orientale, l'intuizione, tende a non a costringere la realtà all'interno di categorie prestabilite, ma a muoversi in direzione opposta, cioè a salire verso l'intuizione, ad allontanarsi dall'antagonismo tipico del polemos, della materia e degli opposti, e a prendere la realtà così com'è. Secondo me Eraclito si è avvicinato a questo perché, sempre a pagina 5, si vedono alcune sue frasi, la 78, la 79, la 104, la 102, e sono abbastanza chiare perché la natura umana non ha intuito, ma la divina sì. È come se ci stesse dicendo l'intuito è più forte della natura umana, ed è vero questo, perché l'intuito è più forte della ragione, lo dice Schopenhauer nel Mondo come volontà della rappresentazione, quando porta l'esempio della carrucola, lo ricordo brevemente. Schopenhauer dice: chi ha inventato la carrucola ha avuto un'intuizione, chi l'ha costruita ha dovuto trasformare questa intuizione in un concetto. Chi la vuole costruire deve usare il concetto, non l'intuizione, perché l'intuizione non si può comunicare. Questo è il limite dell'intuizione. Però, dice Schopenhauer, l'intuizione è infallibile, è molto più potente della ragione. Allora, se Eraclito dice, la natura umana non è intuita ma la divina sì, l'uomo è chiamato sciocco da Dio, proprio come il fanciullo dall'uomo, è come se stesse costruendo una gerarchia. Il fanciullo, l'uomo e Dio, posti su tre piani diversi. I più degli uomini sono cattivi e solo pochi sono buoni, anche qui emerge un'idea gerarchica. Per Dio tutte le cose sono belle e giuste, ma gli uomini alcune le hanno considerate ingiuste ed altre giuste. Dov'è che esiste il concetto di giustizia e ingiustizia? Vicino alla materia, cioè vicino agli opposti, vicino all'antagonismo, al magma, al polemos. Dov'è che non esiste più distinzione tra bene e male, tra giustizia e ingiustizia? Nel punto opposto, cioè nell'intuizione, quindi un'idea lontana dalla materia, non so se è chiaro. Ecco, e qualcuno potrebbe dire, qui concludo, che anche Platone si è mosso in modo analogo. C'è però una differenza, che il punto più alto in Platone è la razionalità, il logos, la dialettica. E invece abbiamo dei punti che stanno ancora più in alto. Uno è quello del linguaggio mitico, per esempio, che riusciva a spiegare alcuni fenomeni della natura in modo migliore rispetto alla parola e alla dialettica. Al di sopra ancora del mito troviamo quella che René Guénon chiama intuizione spirituale, intellettuale, che è il punto più alto e da cui dovrebbe discendere tutta la conoscenza. Io ci ho visto questo accostamento in Eraclito e poi mi è piaciuto parlarne. Grazie, se ci sono domande.
Bene, ci diamo un po' di tempo, un quarto d'ora minimo, insomma, per discutere un po', e poi passeremo a John Locke. Qualche osservazione?
Io ne avrei.
Sì.
Riguardo al concetto di lotta tra gli opposti, come tutto si è basato sugli opposti, mi è piaciuto l'esempio relativo alla fisica moderna.
Sì.
E a questo punto voglio fare un altro esempio, come anche nella cosa considerata attualmente come la più artificiale di tutte, ovvero l'elettronica, che è diversa dall'elettrica, perché l'elettrica,
certo,
è quella con tensione che si basa sulle leggi di Ohm,
certo,
invece l'elettronica quello che riguarda i computer,
certo,
i calcolatori, certo, automatici, come tutto ciò che è costruito intorno ai computer serve soltanto per tradurre al computer,
sì,
le istruzioni che lui percepisce soltanto in valore di vero o falso, 0 e 1, che alla fine sono proprio due opposti. Quindi
esattamente.
Anche in un campo modernissimo,
sì, sì,
si può rivedere la dottrina di Eraclito, alla fine, il suo pensiero, visto che...
Sì, sì, ma gli opposti si vedono dappertutto, non so, mi viene in mente un altro esempio, potrei stare qua tutta la sera. Il film Matrix, che tutti noi conosciamo, non il primo, che è una rappresentazione del mito platonico della caverna, il secondo e il terzo, è costruito su una coppia di opposti, perché da un lato abbiamo l'eletto che aumenta il suo potenziale progressivamente, dalla parte opposta c'è questo strano programma che è Smith, che aumenta il suo potenziale in modo direttamente proporzionale a quello dell'eletto. E alla fine questi due opposti si ricongiungono e sarà questa ricongiunzione che permetterà la ristrutturazione della matrice. La scena più bella è quando si rivolge all'oracolo, l'eletto, gli chiede cosa sta succedendo, vedono scendere il buio, tu sei l'unico che puoi fermarle, dice, ma chi è questo? E l'oracolo gli risponde, è te, è il tuo negativo, è il tuo opposto, è l'equazione che cerca di bilanciare se stessa. Cioè, in natura non può esistere un polo opposto e l'altro no, se esiste uno esiste anche l'altro da qualche parte.
Volevo sapere se poteva un po' spiegare in maniera un po' più articolata quale sarebbe il punto di contatto tra l'idea di Polemos degli opposti di Eraclito e la fisica di Aristotele. L'idea della fisica di Aristotele non mi sembra così vicina a Eraclito, almeno non in tutti i punti. Volevo sapere se poteva delineare un po' più.
Allora, potenza e atto sono una coppia di opposti, per esempio. Adesso ci devo pensare un attimo, ma cioè, tutti i fenomeni fisici sono, se osservati in un certo modo, scomponibili nei due opposti. Anche l'idea di motore immobile, se ci pensiamo in un certo senso, è un... Kant ci dice che è un errore, ma in realtà da un punto di vista concettuale è un modo, è un espediente per trovare il polo opposto mancante che spiega tutta la realtà esistente. Non so se... È molto intuitivo Eraclito, questa è la mia idea. Cioè, la sua... tempi erano diversi, ma quindi se io immagino un motore immobile che tutto fa muovere ma che lui non si muove, questo è già come l'articolo sul giornale di oggi, la scoperta dell'antimateria che spiega la materia esistente. Cioè, insomma, se leggete alcuni testi di psicofisionomica, per esempio, che è una disciplina non accettata dalla scienza moderna, ma che esisteva fino all'Ottocento, con le teorie di Lombroso, troviamo per esempio un dato interessante, che ogni lo so di averlo letto da qualche parte, ogni persona è composta da un doppio. E uno di questi due doppi è la parte manifesta, e l'altro invece è la parte introversa. Cioè, per esempio, mi ricordo, diceva questo autore, che le persone grasse, quelle di ampio volume, di ampie dimensioni, sono tendenzialmente di carattere affabili, sono molto, molto umane nel contatto con gli altri, ma dentro, nel profondo della loro anima, hanno una cattiveria che è difficile da spiegare. Viceversa, le persone magre sono apparentemente rigide e cattive, ma dentro, sotto sotto, sono buone. Cioè, è costituzionale in ogni persona la coesistenza di una coppia di opposti, solo che non sono facilmente visibili, bisogna svelare, scoprire, cioè mettere la persona in una condizione diversa per far sì che manifesti anche l'altra parte. E invece l'errore tipico della concettualità moderna è quello di categorizzare, classificare tutto, e quindi questo riduce. Non so se...
Beh, era difficile delineare su due piedi una differenza così. Se posso chiedere una precisazione, andrei in questa direzione. È inevitabile pensare ad opposti o ci si può limitare al diverso? Perché qui si apre un problema notevole, gioco dell'opposizione sembra essere la forma estrema all'interno di una, di una strategia che ha una sua univocità tematica, una sua qualificazione. Mentre la diversità sembra rompere anche questo schema e andare in direzione di una non immediata collocazione, no? E sì, perché in Eraclito le parole vanno a volte adopera proprio l'opposto, a volte quando parla di lotta, la lotta non è necessariamente l'opposto, la lotta è anche il diverso,
sì.
È anche la... il tentativo di trovare gli elementi per mettere in accordo i diversi e non gli opposti. E quindi mi interessava capire se nella tua argomentazione tenevi un po' conto di questo, e per richiamare anche quanto diceva poco fa Erika, Aristotele ha come tema centrale quello del metaxi, no? dell'equilibrio, che è il punto di riferimento per la costruzione anche di un'etica, no? Mentre qui sembra che se siamo di fronte all'equilibrio, siamo di fronte alla fine di una possibilità di processo.
Sì, ho capito, è una questione complessa. Allora, il diverso trova spazio all'interno degli opposti, secondo me, perché dati due punti qualsiasi, se io rilevo anche sperimentalmente una differenza, già questa può essere considerata una coppia di opposti. Ma questa coppia di opposti non è l'unica, è un pezzetto all'interno di un continuum, cioè possiamo elevare questa differenza, muoversi verso una maggiore differenza e quindi aumentare la tensione.
Sì, ma la domanda è, sono io che costruisco, immagino, la base all'interno del quale metto i diversi per cui mi risultano opposti?
cioè, che è come dire, sono io che immagino.
Per esempio, voglio dire, io penso al bianco, d'accordo? Sì. E al bianco non dico contrappongo, ma affianco il cattivo. In che situazione siamo? Non c'entra niente, perché sono io che non sono riuscito a trovare il territorio dove metterli, oppure Eraclito li contempla?
No, no, ho capito, cioè si può parlare di opposti all'interno di un territorio individuato.
Cioè all'interno di una determinazione, allora.
All'interno di determinazione.
Allora il problema è la determinazione diverso. Arriva prima della possibilità di identificare gli opposti o no? Perché se arriva prima... Il problema è che siamo di fronte a una situazione che stava già alle spalle di quanto Eraclito ci viene a proporre. Non so se è chiaro il problema che può stare alle spalle. Prego.
Posso dire come l'ho un po' risolta a modo mio, non è molto scientifico questo discorso. Cioè la distanza che c'è tra il pensare e il dire. Io quando penso sono molto più complessa probabilmente, quando invece esprimo un giudizio lo ritaglio e più è forte, più lo distanzio da ciò che è completamente diverso. Per cui c'è una complessità del pensiero che non passa attraverso il linguaggio. Io dico quanto sei preparato, ma non dico contemporaneamente quanto sei diverso dal tuo compagno che non sa assolutamente niente. Però lo implico, quindi c'è un ragionamento... Non so spiegare, che ha una sua velocità probabilmente, per quanto complesso. Un linguaggio invece che si esprime ad un certo punto riducendo. Ho bisogno di distanziare. È un po' come su quei procedimenti proprio dell'infanzia, cognitivi, no? Cioè per fargli capire che cosa è grande lo devi paragonare a ciò che è piccolo, ma non puoi usare il poco più grande. Devi sempre far vedere le macro differenze. Per poter circoscrivere quello che effettivamente vuoi dire. È una questione a questo punto perché per trasmissione di sapere più che altro. Perché noi sappiamo che cosa vuol dire bello, cattivo, probabilmente non abbiamo bisogno di... Però nel momento in cui lo esplicitiamo teniamo conto che cioè, è un doppio da una parte e un uno dall'altra. Io ho trovato certo. Questo.
Il problema però era di capire se questa diversità sta a monte o a valle della riflessione su cui
tu quando dici bello immediatamente presento l'opposto, quando dici preparato l'impreparato è un... noi ragioniamo un pensiero binario, cioè pensiero binario, un linguaggio unico, quello che viene fuori.
E questo da vedere, se proprio siamo
su io mi sono lasciamo... spiegata così.
Io mi riprenderei questo intervento che mi sembra molto importante, no? Dicendo che ci sono, c'è una progressiva esaltazione della differenza, nel senso che poniamo che la realtà sia in qualche modo una sorta di avviluppamento, qualcosa in cui stanno tutte le diverse differenze, magari non ben esplicitate. Ecco, poi inizia un cammino di esplicazione di quello che è in qualche modo implicito, che ha una prima tappa nel pensiero e ha una seconda tappa ancora più riduttiva nella scrittura, perché nel momento della scrittura viene in fondo un passaggio molto importante e c'è uno sviluppo, nel senso proprio di un uscire da questa specie di sviluppo originario. Quindi in questi due passaggi, quindi mi permetterei semplicemente, giusto quello che secondo me è molto, mi permetterei di aggiungere la scrittura, perché la scrittura è una fase un po' ulteriore.
Tiriamo le regole da rispettare ancora più.
Ma questo secondo me è, contrariamente a quello che si pensa, non è un processo di omogeneizzazione, ma di esaltazione della differenza in quanto. Ecco, per cui nella scrittura si attua il massimo della differenza.
Prego.
Io credo che basterebbe anche pensare al fatto che molto spesso l'opposto non è altro che la mancanza del concetto a cui noi pensiamo. Per esempio, il freddo che cos'è? Alla fine è la mancanza di caldo, e il caldo è la mancanza di freddo, cioè non proprio così. Però non si può pensare, almeno io non posso pensare al freddo senza dover pensare anche alla mancanza del caldo, che è proprio il suo opposto. E io credo che questa cosa sia in qualche modo radicata nell'essere umano, il pensare a un opposto come la mancanza del concetto che noi riteniamo principale,
certo.
Può variare comunque.
Questo è vero, però anche qua ci sono dei limiti, sempre per giocare sugli esempi. Veloce. L'opposto cos'è? Lento o fermo?
L'opposto di veloce dipende...
Cioè è un problema, perché il massimo opposto di veloce, dire lento, vuol dire che si muove, ma una cosa che si muove è più veloce di una cosa che non si muove nemmeno.
Sì, ma perché comunque qui è un'interpretazione proprio specifica, perché sì, alla fine velocità è un concetto molto soggettivo. Una cosa che va a un metro al secondo rispetto a una cosa che va a 200.000 km al secondo, che non è la velocità della luce, quasi, la velocità della luce è 200.000, comunque a loro modo sono veloci perché sono esattamente in movimento. Quindi l'opposto della velocità è per l'appunto la condizione di stare fermi. Infatti su questo si basa il concetto di inerzia, un'altra delle cose alla base della fisica, ovvero un corpo in un vuoto mantiene la sua condizione, cioè se è in movimento mantiene il suo movimento, se un corpo nel vuoto è fermo, in assenza di altre forze che insistono su di lui, resta fermo. Quindi il concetto di inerzia ci può dare una spiegazione di quale sia l'opposto di velocità, ovvero l'immobilità, perché lento non è un concetto a sé, è semplicemente una misurazione di quanto una cosa va veloce a livello soggettivo, cioè qui è proprio la mente umana che interviene nel creare la parola lento, ma nel mondo fisico, esatto, nell'universo, se pensiamo alla legge di gravitazione universale su cui l'uomo non ha mai messo piede, non c'è la definizione di lento, c'è soltanto una cosa in movimento o una cosa ferma.
D'accordo. Ciao, in fondo, prego.
No, volevo semplicemente aggiungere una cosa. A me sembrava che la questione fosse ampiamente risolta da tempo, dalla logica, per cui in realtà l'opposto di lento non è veloce, ma è non lento. Quindi è un insieme di sottrazione, anche perché l'opposto di lento potrebbe essere in certi contesti anche molto intelligente, perché è anche una persona lenta, una persona... Quindi io direi che l'opposto si potrebbe calcolare negando ciò che viene in realtà affermato nella prima cosa, quindi il contrario, l'opposto di freddo è non freddo. In realtà poi sta al criterio umano quello di stabilire la distanza, che è appunto il criterio con cui si intende opporre e trovare l'estremo di questo campo di negazione. Anche perché, ricollegandomi a quello che diceva il ragazzo prima, il pensiero identificante, anche a livello, lo dice, è quello che ci sottrae all'ambiguità, no? Questo mantenere due significati in uno. E in realtà, anche a livello gnoseologico, considerare gli opposti è quello che ci aiuta a comprendere meglio ciò che era in prima istanza definito. Quindi, se una persona non capisce bianco, gli si può mostrare non bianco e probabilmente comprenderà meglio ciò che si intenderà con bianco.
Certo, sono del tutto d'accordo con questo rammemorare il ruolo della logica, no? Lento, non lento. Solo che qui, secondo me, con Eraclito siamo ancora in una situazione un po' nebulosa, perché il problema è anche che Eraclito cerca l'equilibrio. E come mi trovo l'equilibrio tra un'affermazione e una negazione? È questo il problema di una traduzione così immediatamente praticabile che ci offre la logica oggi nel contesto di un pensiero come quello di Eraclito, che ancora sì, lui fa tutte queste obiezioni, però alla fine cerca di dire troviamo l'accordo. La logica moderna non è in grado di dire troviamo l'accordo tra A e non A, dice uno nega l'altro.
Sì, provo a spararla, magari integrando le due cose, il veloce e il non veloce, otterremo dalla loro unione una categoria, cioè tutti i modi di descrizione della cineticità, non so se dice così, delle cose.
D'accordo, su questo siamo... procediamo tranquillamente, non so se tutti stanno seguendo su questo piano, è solo che abbiamo costruito qualcosa che va al di là della semplice affermazione negazione logica. E una delle mie osservazioni iniziali era proprio questa: la possibilità di costruire qualcosa e quindi l'aver già definito una serie di campi è prioritaria alla possibilità poi di parlare degli opposti o meno? Per cui anche prima, giustamente, quando ho fatto quello strano esempio che però doveva essere di rottura, qual è l'opposto di bianco? L'opposto di bianco è cattivo? Ecco, bianco e cattivo non ci funzionano perché abbiamo già costruito una serie di parametri all'interno dei quali dobbiamo giocarcela. Perché abbiamo, che ne so, per esempio selezioniamo l'aspetto affettivo da un lato, dall'aspetto visivo, fisico, oppure selezioniamo l'aspetto quantitativo da quello qualitativo. Cioè, abbiamo già una serie di pre-strutturazioni su cui poi lavoriamo. Mi chiedevo se questo, insomma, in Eraclito avesse già una prima affermazione, perché proprio come si diceva anche prima, Aristotele invece era già ben che sistemata questa cosa. Certo. Prego.
Questa precategorizzazione non potrebbe essere proprio la differenza di cui parla Eraclito tra, cioè non ne parla proprio direttamente, ma tra la gerarchia fanciullo, uomo e Dio, ovvero la categorizzazione potrebbe essere la nostra razionalità, dei noi che non siamo ancora arrivati all'intuizione divina. Sì. E quindi noi abbiamo bisogno di crearci queste categorie per poter meglio identificare il concetto di opposto. Sì. Mentre invece un uomo già arrivato, diciamo, alla fase di Dio, dell'intuizione divina, non ne ha bisogno, perché lui arriva intuitivamente a capire quale rapporto.
Facciamo rispondere, sì.
Sì, quello che voglio sostenere è questo, che appunto Eraclito non si ferma a descrivere gli opposti che ci sono dappertutto, va oltre ricercando l'unità degli opposti, ma la direzione che decide di seguire nell'andare oltre gli opposti per trovare l'unità è una direzione tale da allontanarsi dalla materia, perché materia è sinonimo di antagonismo, di polemos. La materia è molto... come posso dire, se non vogliamo più vedere questi opposti, in sostanza dobbiamo allontanarci dalla materia, appunto. Perché se noi ci spostiamo da questa materia a un'altra materia, troviamo un'altra coppia di opposti. Se io non voglio più vedere gli opposti, devo allontanarmi dalla materia. L'allontanamento dalla materia è il pensiero intuitivo, in particolare è lì che non vedo più la tensione degli opposti, perché non c'è. Che non c'è, cioè l'opposto sta nella materia, nella densità di materia.
Ci dobbiamo restare qui, perché adesso passiamo in una direzione molto diversa nel tempo, perché affrontiamo John Locke, che come sapete ha a che fare con un ambito completamente rinnovato di analisi della realtà, saggio sull'intelletto umano. Qualcosa ha a che fare comunque anche rispetto al tema del come si coglie la realtà. Niente, do la parola subito a Dario Berti, che ha preparato un handout dal titolo Perfit e il criterio della continuità psicologica. Se qualcuno non avesse il
testo... Sì, infatti
credo che ci sia qualcuno senza.
Sì.
Oggi due dari, una cosa interessante, no? Dario di Pers, grande poeta novecentesco, cioè, Dario di Pers, un poeta novecento.
Io starei in piedi perché a un certo punto
sì, ho visto che il sole,
la lavagna, e poi mi arrivava il sole tutto.
La c'è la... Sì,
scusate se vi do le spalle.
No, c'è un minuto per me, scusa. Ah.
Sì, buonasera, grazie di essere venuti. L'argomento di questa mia relazione sarà una parte, un capitolo del saggio sull'intelletto umano di Locke, un saggio famosissimo, e in particolare il capitolo nel quale Locke affronta il tema dell'identità personale. Il titolo però che voi vedete scritto nelle handout è leggermente diverso perché, come potete vedere, viene tirato in ballo un altro autore, un filosofo inglese contemporaneo molto importante che si chiama Derek Parfit, il quale si è occupato anche lui con risultati strepitosi del tema dell'identità personale. Quindi il titolo è Locke Parfit e il criterio della continuità psicologica. Allora, cerchiamo innanzitutto di mettere a fuoco il problema. Quali sono i tratti salienti che ci consentono di individuare una stessa persona in due diversi istanti del tempo? Voglio subito anticipare qual è, questa è la domanda, voglio subito anticipare qual è la risposta che dà Locke a questa domanda. Allora, Locke dice, se noi prendiamo due individui, chiamiamoli X e Y, no? Che sono temporalmente distinti, cioè uno viene prima e uno viene dopo, X viene prima e Y viene dopo. Ecco, questi due individui sono una stessa persona se si verifica la seguente condizione, se cioè fra loro due c'è continuità di coscienza. Quindi questa è la prima tesi di Locke. Naturalmente questa tesi da sola è insostenibile per ragioni che vedremo dopo. Infatti Locke molto intelligentemente la accompagna a una seconda tesi. Questa prima tesi è di carattere metafisico e individua quello che è il principio di individuazione della persona, cioè quali sono quei insieme, quali sono quei tratti che contraddistinguono una persona e la distinguono al tempo stesso da tutte le altre cose del mondo. Quindi questo si chiama criterio di individuazione. Come dicevo però, questo criterio non è sufficiente, infatti Locke ne aggiunge un secondo, che però questa volta è di natura epistemologica. La domanda è, ma come facciamo noi a sapere che tra X e Y temporalmente distinti c'è continuità di coscienza? Come facciamo cioè noi ad accertare che Y è la stessa persona di X? Ecco il secondo criterio. Locke dice, è possibile accertare questo se Y, che abbiamo detto viene dopo nel tempo, possiede almeno alcuni ricordi in prima persona di ciò che era accaduto ad X. Se questa seconda condizione si verifica, allora noi abbiamo ragione di ritenere che X e Y sono la stessa persona. Questa è riassunta in un guscio di noce la tesi di Locke.
Che cosa intendo fare io in questa mia breve relazione? Intendo innanzitutto inquadrare, diciamo così, il contesto metafisico generale a partire dal quale nasce questo problema qua. Cioè cercherò di farvi capire perché questo è un problema interessante e perché è così difficile da risolvere. Dopodiché presenterò una obiezione molto seria che Derek Parfit, nel saggio Ragioni e persone, fa a Locke. Ora, prima di iniziare però vorrei farvi vedere quali sono le implicazioni pratiche della questione dell'identità personale, cioè perché è un problema importante al di là delle questioni puramente teoriche. Allora, la questione dell'identità personale ha implicazioni etiche, giuridiche, teologiche, esistenziali e anche, da ultimo, teoretiche. Esempio, prendiamo l'esempio della questione etica dell'aborto. Ecco, se noi dobbiamo decidere se l'aborto è qualcosa di eticamente, moralmente permissibile, accettabile, dobbiamo innanzitutto stabilire se un feto è una persona. Capite? È cruciale questo punto, perché a seconda di come si risponde a questa domanda, l'aborto diventa questione etica oppure no. Se noi, per esempio, fossimo in grado di produrre un argomento per il quale si dimostra che un feto, fino a un certo punto, non è una persona, perché gli manca qualcosa che hanno le persone, e allora non potremmo dire che l'aborto è un omicidio, perché non c'è la persona lì. Questioni giuridiche. Se noi vogliamo somministrare una pena a una persona e vogliamo che quella pena sia giusta, dobbiamo essere sicuri che la persona che riceve quella pena sia la stessa persona che tempo prima ha commesso il crimine. Ora, è sufficiente che a commettere un'azione sia lo stesso individuo perché si possa dire che è anche la stessa persona? Non è affatto ovvio che sia così, infatti ci sono dei casi molto problematici. Ad esempio, cito solo un esempio, nel 1981 la Corte della Contea di Lee in Florida ha assolto dall'accusa di omicidio Juanita Maxwell per l'omicidio di una anziana signora di 72 anni. Perché l'ha assolta? Non perché quell'individuo non avesse commesso l'omicidio, perché c'erano prove schiaccianti contro quell'individuo, ma non era quella persona che ha fatto l'azione. Infatti Juanita Maxwell è stata sottoposta a un esame psichiatrico e si è dimostrato che soffriva di una gravissima patologia che si chiama personalità multipla. Il suo corpo era abitato da 7 persone e la persona che aveva ucciso quella anziana signora si faceva chiamare Wanda Weston. Juanita Maxwell non ricordava assolutamente niente dell'omicidio e sulla base di questo argomento il giudice ha deciso di assolverla, perché sì, è lo stesso individuo che ha fatto quella cosa lì, ma non la stessa persona. Questioni teologiche, anche qui sorvolando sulla questione ovvia della resurrezione, cioè chi è che risorge dopo la morte esattamente, appunto, che è una questione molto dibattuta nel corso della storia della filosofia, ma è importante da un punto di vista teologico il problema dell'identità personale quando si tratta di decidere chi è il soggetto della pena o del castigo o del premio divino. Dio certamente non può punire qualcuno per una colpa che non ha commesso, ma chi è appunto che si macchia delle colpe? La persona, e cioè il corpo di quella persona, la carne, l'anima di quella persona o tutte e due le cose insieme, capite? Allora, anche da un punto di vista, diciamo così, teologico, per coloro che hanno fede in Dio, la questione diventa molto importante, capire che cos'è una persona. Da ultimo, per ragioni di carattere esistenziale, ad esempio, ha senso temere la morte solo se, ad esempio, crediamo che il nucleo della nostra identità personale coincida col corpo. Infatti il corpo dopo la morte va in disfacimento. Ma se uno, ad esempio, crede nell'immortalità dell'anima e crede e identifica se stesso con quell'anima che è immortale, la paura della morte non ha più tanto senso. Naturalmente Locke, che è in un periodo storico molto importante, coglie l'importanza di questo problema e prova a rifondare una nuova dottrina dell'identità personale su nuove basi. Si trattava quindi, voi capite, sullo sfondo del problema di identità personale, si trattava di rifondare la nozione stessa anche giuridica, etica di persona, quindi è per quello che anche Locke se ne occupa. Bene, detto questo, veniamo adesso a inquadrare il problema da un punto di vista più generale. Allora, il problema dell'identità personale è in realtà la sottoclasse di un problema molto più ampio che potremmo chiamare col nome di problema dell'identità nel mutamento, che riguarda non solo le persone, ma in generale tutte le cose. Cosa vuol dire che due cose, che una cosa muta nel tempo e ciò nonostante rimane sempre la stessa cosa? Se noi riflettiamo attentamente su questo problema, ci troviamo subito ingarbugliati in tutta una serie di questioni mica tanto facili da risolvere. Per esempio, adesso vedo passare qua sotto sul canale una barca e dico, è la stessa barca che avevo visto passare nello stesso canale 10 anni fa. Come faccio a sapere che è la stessa barca? Innanzitutto un primo problema che sorge a sto punto è di chiarire che cosa intendo dire esattamente quando affermo che è la stessa. Cioè, cosa vuol dire stesso? In espressioni del tipo A è lo stesso di B, perché ci sono due modi in cui possiamo predicare l'identità tra cose. C'è l'identità qualitativa tra due cose e c'è l'identità numerica fra cose. Due cose, X e Y per esempio, sono qualitativamente identiche se hanno in comune le stesse proprietà. Due cose sono invece numericamente identiche se sono una e una stessa cosa. Per esempio, due telefonini della stessa marca sono qualitativamente identici perché hanno in comune le stesse proprietà, le stesse funzioni, eccetera, ma sono due oggetti diversi, quindi di fatto sono numericamente diverse. Mentre io, 5 minuti fa, ero probabilmente leggermente diverso da quello che sono adesso, qualitativamente, mi saranno caduti dei capelli, che ne so, ma sono numericamente la stessa persona di quello che ero 5 anni fa. Quindi quando io dico la barca che vedo passare qua sotto, a quale tipo di identità mi riferisco? Intendo dire che è qualitativamente la stessa barca o numericamente la stessa barca? Ora, attenzione, perché l'identità qualitativa non implica l'identità numerica e viceversa, cioè due cose possono essere qualitativamente identiche, la barca che io vedo può essere uguale sotto ogni aspetto a quella che avevo visto 10 anni fa, ma essere un'altra barca, allo stesso colore, la stessa forma, eccetera. Quindi identità qualitativa non implica identità numerica. Attenzione, identità numerica non implica neanche identità qualitativa. Infatti, io potrei vedere passare la barca che è completamente diversa rispetto a quello che avevo visto passare 10 anni fa, quindi è qualitativamente diversa, ma può trattarsi di quella stessa barca, perché, che ne so, magari il proprietario ha deciso nel frattempo di cambiare il colore della barca. Quindi i due sensi dell'identità non vanno a braccetto. Ora, nel caso dell'identità personale, noi stiamo cercando di capire che cosa fa sì che io sia numericamente la stessa persona che ero 5 minuti fa e 5 anni fa e 10 anni fa, fermo restando che qualitativamente io sono mutato. Se io vi faccio vedere una mia foto di com'ero 30 anni fa, vedrete qualitativamente parlando un'altra persona, non sono più io quello lì, però noi diciamo, a ragione o torto, che sono la stessa persona. Allora, cosa vuol dire questo? Ora, questo è un problema molto serio, perché si scontra contro una legge logica fortissima che conosciuta come legge di Leibniz o principio dell'identità degli indiscernibili, che voi avete scritta al punto 1 del vostro handout. Allora, la ricopio qua e la commento, tanto è veramente semplice ed intuitiva da capire. Cosa dice questa legge? Dice che se x è y, cioè se x e y sono numericamente la stessa cosa, allora cosa segue? Che presa una qualsiasi proprietà P, cioè per ogni proprietà P che voi scegliete a vostro piacere, P è goduta da X se e solo se P è goduta anche da Y. Cioè, se sono la stessa cosa, numericamente la stessa cosa, allora segue che qualunque proprietà abbia X deve avercela anche Y, perché altrimenti non sono più la stessa cosa, giusto? Ora, questo è uno dei principi logici più forti che ci sono, insieme al principio di non contraddizione, al principio del terzo escluso. Ma questo principio sembra entrare in grave conflitto con quella che è la nostra esperienza della vita di tutti i giorni. Tutte le cose mutano, tutte le cose, cioè, perdono o acquisiscono delle proprietà. Socrate era giovane, poi è diventato vecchio. Socrate era magro da giovane e poi è diventato grasso. Era stolto e poi è diventato saggio. Quindi noi, tutte le cose mutano. E tuttavia noi abbiamo detto che se una cosa muta, perde o acquisisce delle proprietà, ma allora non può essere più la stessa cosa di prima. Allora, che senso ha dire che la barca che io vedo adesso è la stessa barca che era passata 10 anni fa? O che senso ha dire che io sono la stessa persona che ero 5 minuti fa? Allora, questo è un problema molto, molto spinoso, col quale praticamente tutta la tradizione occidentale si è confrontato, almeno da Platone come minimo, fino a Agostino, Cartesio, Locke e anche dopo. Allora, cerchiamo di capire qual è la soluzione classica di questo problema, dopodiché introduco quella che è la soluzione di Locke. La soluzione classica del problema risale ad Aristotele, il quale aveva distinto tra proprietà accidentali e proprietà essenziali. Alcune proprietà sono delle cose, degli oggetti, sono accidentali e altre proprietà sono essenziali. Cosa vuol dire questo? Che cos'è una proprietà accidentale? Una proprietà accidentale, dice Aristotele, è una proprietà che un oggetto può perdere rimanendo quell'oggetto che era prima, mentre una proprietà essenziale è una proprietà che, se viene persa, quell'oggetto cessa di essere quello che era prima. Così definite le proprietà, allora Aristotele passa a descrivere due diverse modalità del divenire del mutamento. Esiste un mutamento accidentale che interessa gli accidenti delle cose e che non interessa però quello che è il nucleo dell'identità delle cose, ed esiste un altro tipo di mutamento che è il mutamento essenziale, che invece determina il mutamento della cosa stessa, dell'essenza, della natura stessa della cosa. Allora, questo è un principio generale che però, come dire, imposta il problema, ma non lo risolve affatto, perché a questo punto Aristotele deve impegnarsi a mostrare quali sono le proprietà essenziali e perché, e quali sono le proprietà accidentali e perché. Perché uno potrebbe dire, ma perché perdere un capello deve essere una mia proprietà accidentale? Mentre se uno mi strappa il cuore e divento un cadavere, ho perso qualche cosa di importante, cioè intuitivamente ci verrebbe da dire, non è la stessa cosa perdere un capello, perdere il cuore o perdere il cervello. Però il problema è che dobbiamo determinare chiaramente quali sono i criteri di identità, cioè che cos'è che fa sì che una certa cosa sia quella cosa lì da un punto di vista delle proprietà essenziali. Adesso vediamo qual è la soluzione di Locke, il quale molto intelligentemente, secondo me, distingue tra diversi criteri di identità a seconda che noi stiamo parlando di sostanze semplici, oppure di aggregati di sostanze semplici, oppure di organismi viventi, oppure infine di persone. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, che sono le sostanze semplici. Per sostanze semplici Locke intende tutto ciò che non è divisibile e che dunque per ciò stesso non è soggetto a processi di mutamento. Per esempio l'anima, se esiste, o Dio, oppure, secondo Locke, gli atomi, perché a quel tempo lui pensava che gli atomi fossero particelle di materia non divisibili. Allora, dice Locke, in questo caso, nel caso delle sostanze semplici, il problema non si pone, perché non mutano. Cosa fa sì allora che una particella X sia la stessa particella Y in due diversi istanti nel tempo? Ma semplicemente il fatto che tra X e Y esiste una traiettoria che le connette tra loro. Y è esattamente uguale ad X, sotto ogni punto di vista. La cosa però un po' si complica quando noi abbiamo non sostanze semplici, ma aggregati di sostanze semplici, ad esempio un tavolo, o forse l'esempio del tavolo non è molto calzante, ma prendiamo l'esempio di un ammasso di creta, no? Fatto di atomi e di molecole, secondo Locke sempre atomi indivisibili. Ora, da cosa dipende l'identità di una pallina di creta? Locke dice l'identità di un aggregato dipende a sua volta dall'identità delle parti di cui l'aggregato è costituito. Se cambiano le parti, allora l'identità, secondo Locke, cambia. Quindi la sua idea è che sostanzialmente se noi prendiamo una palla di creta e togliamo via anche soltanto una microparticella, ciò che risulta non è più la stessa palla che avevamo prima. Analogamente potremmo dire, se io strofinando questo tavolo tolgo via un po' della vernice o degli atomi di cui il tavolo è costituito, ho mutato la natura di questo tavolo. Questa è una tesi molto controversa su cui non intendo soffermarmi, perché non è questo il focus del mio intervento. Veniamo adesso a parlare degli altri due criteri di identità che ci interessano più da vicino, cioè l'identità dell'organismo vivente e l'identità della persona. Ora, consideriamo gli organismi viventi. Anche gli organismi viventi sono fatti di parti di materia, esattamente come la palla di creta. Ma c'è una differenza fondamentale, dice Locke, tra una palla di creta e un organismo vivente, sia una pianta, un animale, un essere umano. Quale? È che nella palla di creta è irrilevante il modo in cui le diverse parti sono disposte. Dice Locke, nella misura in cui sono le stesse di prima, anche se io cambio la loro disposizione, sempre quelle sono. Negli organismi viventi, invece, il modo in cui le parti sono organizzate tra loro è molto importante. Infatti, se io prendo una mucca e la passo in un tritacarne, ottengo un hamburger, ma non ho più una mucca, anche se nell'hamburger ho esattamente tutte le stesse cellule, molecole, atomi, elettroni e protoni che avevo prima. Capite? Quindi allora, qual è il criterio di identità dell'essere un organismo vivente, quindi anche dell'uomo? Non tanto l'identità del sostrato materiale, ma quanto l'identità della struttura del sostrato materiale. Nella misura in cui la stessa struttura si perpetua nel tempo, abbiamo a che fare con lo stesso animale, dice Locke. Questo è importante anche per un'altra ragione, perché tutti gli esseri viventi possono vivere solo nella misura in cui ricambiano costantemente le loro parti. Ad esempio, si calcola che per un individuo umano adulto muoiano ogni giorno per apoptosi, cioè per processi di morte programmata, non accidentale, dai 50 ai 70 miliardi di cellule al giorno. Nel giro di un anno, la quantità delle cellule in un organismo umano adulto che muoiono per apoptosi è uguale alla quantità di cellule che costituiscono la sua intera massa corporea. Quindi se l'identità dell'animale dipendesse dall'identità del sostrato materiale, dovrei dire che io sono una persona diversa ogni anno. Ma non è così, perché ciò che rimane identico è la struttura biologica. Bene, veniamo adesso al punto di Locke, e cioè che cosa costituisce l'identità della persona. Ora, Locke dice il criterio dell'identità delle persone è costituito dalle seguenti caratteristiche. Dice, deve essere uno capace di pensare. Proprio pensare, riflettere, fare ragionamenti, eccetera. Due, deve essere cosciente, e il termine coscienza qua va inteso in due sensi, cosciente del mondo, sa che c'è il mondo, ed è autocosciente, cioè cosciente di sé come parte del mondo, e infine dice Locke che deve essere capace di ricordare. Cioè, e questo è fondamentale, perché è per mezzo del ricordo che io sono capace di riconoscere me stesso nel tempo, no? Perché mi ricordo di come ero 10 anni fa. Se non avessi questa capacità, anche se la coscienza continuasse ad esistere ininterrotta, non avrei nessun modo per dire che io ero la stessa persona, perché non me lo ricordo. Ok? Ora, potreste chiedere, ma che differenza c'è tra l'essere una persona e l'essere un essere umano? Tra l'essere persona, diremmo in terminologia locchiana, e l'essere un uomo. Non è la stessa cosa, perché noi potremmo, in linea di principio, e secondo Locke anche in pratica, avere degli altri esseri viventi, degli altri organismi che soddisfano questi tre requisiti e che dunque si qualificano a tutti gli effetti per essere delle persone. E questo è il caso che voi avete citato nell'handout di quel pappagallo del principe, pare sia appartenuto al principe Maurizio d'Orange-Nassau. Allora vi leggo che cosa dice Locke. Il pappagallo era molto grande e molto vecchio, e non appena fu introdotto nella stanza dove si trovava il principe in compagnia di una grande quantità di olandesi intorno a lui, l'animale disse immediatamente: quanti uomini bianchi ci sono qui dentro? Costoro gli domandarono, indicando il principe, se che cosa pensava che fosse quell'uomo, e il pappagallo rispose: un generale o qualcosa di simile. Poi lo accostarono al principe, che gli chiese: da dove venite? E l'animale rispose: da Marinon. E allora il principe: di chi siete voi? Questo in inglese è arcaico. Il pappagallo: di un portoghese. E il principe: che cosa fate là? Il pappagallo: faccio la guardia ai polli. il principe rise e disse: voi guardate i polli, fate la guardia ai polli. Il pappagallo rispose: sì, lo faccio e sono anche bravo nel farlo, e ripeté il verso 4-5 volte, il verso che sono solite fare le persone e i polli quando vogliono chiamarli a sé. Ora prendiamo per buono questo racconto, ok? Allora, che cosa ci dice questo racconto? Abbiamo a che fare con un organismo vivente il quale soddisfa questi tre criteri, è capace almeno a giudicare da come risponde alle domande del principe, che è capace di pensare, è cosciente di sé e degli altri, ed è anche capace di ricordare quello che faceva prima. Quindi a tutti gli effetti dobbiamo dire che il pappagallo possiede un'identità personale, benché non sia un uomo, perché gli manca la struttura biologica di un uomo. Quindi è importante non confondere queste due cose. Ora, quali sono i vantaggi di questa teoria di Locke? Prima di criticarlo, vediamo quali sono i vantaggi. Allora, la teoria che ha moltissimi vantaggi, soprattutto rispetto a quella che era stata la teoria dominante fino a quel momento, cioè quella che potremmo qualificare con, in modo un po' grossolano, dicendo il sostanzialismo di matrice platonico-cartesiana. Molto grossolana come caratterizzazione, però passatemela perché non ho tanto tempo per fare molti distinguo. Allora, che cosa si pensava da Platone a Cartesio? Si pensava che il fulcro dell'identità personale coincidesse non tanto con la coscienza, ma con l'anima. Quindi con una sostanza, con qualcosa che c'è, no? Una sostanza. Dopodiché, certamente, una delle proprietà dell'anima, una delle sue abilità, è quella di pensare, ma non bisogna confondere l'azione, l'atto del pensare con la cosa che pensa. C'è Locke ci dice no, il fulcro, il nucleo dell'identità personale non è l'anima, ma la coscienza. Sembra una differenza da poco, in realtà è una differenza enorme. Perché? Perché innanzitutto, se noi diciamo che l'io coincide con la coscienza, portiamo l'io a livello di visibilità, lo rendiamo visibile. Cioè io sono la mia coscienza e la mia coscienza è qualcosa che io posso osservare sempre. Mentre se io dico io sono la mia anima, l'anima ha il problema di essere per definizione immateriale e quindi per definizione inosservabile. Ok? Qual è il problema? Il problema è che, come fa notare Locke, se io sono la mia anima, allora non c'è nessuna possibilità da parte mia di conoscere che cos'è quest'anima. Facciamo un esempio. Supponiamo che io vada a letto questa notte alle 3 di notte e che ho un'anima, va bene? E che l'anima è ciò che io, Dario Berti, sono veramente. Alle 3 di notte, mentre sto dormendo un sonno senza sogni, arriva Dio e lui, siccome mi ha creato anche il potere di distruggermi, distrugge la mia anima completamente, la annienta, la rimpiazza con un'anima nuova di zecca e in quell'anima impianta tutti i contenuti della mia coscienza di prima, tutti i miei ricordi, tutti i miei stati di coscienza. L'indomani, chi è che si sveglia? Sono io o no? Un platonico dovrebbe dire no, quella cosa lì non sei tu, è un'altra persona, perché l'anima è diversa. Il problema è che se così stanno le cose non c'è nessun modo, né per me né per gli altri, di scoprire questa cosa qua. Perché quella persona lì che domani si sveglierà e crederà di essere me, perché ha i miei ricordi. E anche gli altri crederanno che quella persona lì sia io e non ci sarà assolutamente nessun modo per stabilire che io sono morto. Ora, capite quanto inutile diventa allora il concetto di anima, perché per quanto ne sappiamo Dio potrebbe rimpiazzare la nostra anima ogni millisecondo e noi potremmo cambiare la nostra identità ogni millisecondo senza mai saperlo. Allora, il vantaggio della teoria di Locke è che apre finalmente la questione dell'identità personale alla psicologia, cioè si comincia a parlare della possibilità di costruire una scienza della mente umana, cosa che prima era assolutamente impensabile. Bene, veniamo adesso all'obiezione di Parfit. Ce ne sono tante, ma mi limito a questa qui.
Sto prendendo troppo tempo.
Diamo 10 minuti.
Va bene, sì. Va bene. Prima di farvi l'esempio di Parfit, devo fare una piccola premessa su quello che è lo sfondo un po' teorico dell'esperimento mentale che lui immagina. Ora, è un fatto, questo è un fatto medico accertato, che le persone possono vivere con metà del loro cervello. Ed è un fatto accertato perché ci sono stati casi, per esempio, di persone che hanno avuto emorragie cerebrali o forme di tumori molto gravi, o come vedremo tra poco, epilessie, forme di epilessia particolarmente gravi, che ha costretto per forza di cose, per salvare la vita delle persone, a rimuovere un intero emisfero del cervello dal paziente. Questa operazione si chiama emisferoctomia e viene spesso praticata per esempio in bambini, generalmente prima degli 8 anni, che soffrono di forme particolarmente gravi di epilessia. Stiamo parlando di bambini che hanno decine, se non addirittura centinaia di attacchi al giorno. Quindi la loro vita è assolutamente invivibile e a mali estremi certe volte bisogna ricorrere a estremi rimedi. Allora cosa si fa? Si toglie un emisfero, addirittura un intero emisfero dalla scatola cranica di queste persone. Ora naturalmente non è un'operazione indolore perché comporta tutto un lunghissimo periodo di riabilitazione successivo dove questi bambini devono imparare a fare quelle cose che prima facevano con l'altro lato del loro cervello. Ci sono problemi di coordinazione motoria, per esempio, che sono i più seri da risolvere, ma poi ci sono anche altri problemi. Ma la cosa interessante è che, nonostante tutti questi problemi, quando si toglie un emisfero dalla scatola cranica di una persona, non si notano significative modificazioni nella personalità di questi soggetti. Cioè, se noi dovessimo leggere queste persone con un criterio alla Locke, dovremmo dire che hanno continuità di coscienza, si ricordano esattamente di prima dell'operazione e pensano in modo razionale, sono capaci di fare esattamente tutte le cose che facevano prima. Molto sorprendente questa cosa. Allora, sulla base di questo fatto, diciamo, medico accertato, Parfit immagina il seguente esperimento mentale. Dice, supponiamo di avere una persona che ha fatto un incidente, per cui il suo corpo non ha possibilità di sopravvivere l'indomani, ma il suo cervello è perfettamente intatto. Ma non c'è modo di salvarlo, quindi se aspettiamo alla fine muore tutto. Da un'altra parte ci sono altri due individui i cui corpi, diciamo, sono sani, ma i cui cervelli stanno morendo e non c'è nessun modo di salvarli. Ora dice Parfit, immaginiamo di provare a limitare quanto più possibile i danni, quindi prendiamo il cervello della il cervello sano della persona malata che sta morendo, chiamiamo questa persona X, e un emisfero, uno dei due emisferi, lo diamo a Y. L'altro emisfero lo diamo all'altra persona che chiameremo Z. Il corpo di X muore, va bene? Dopo l'operazione Y e Z si svegliano e sono, da ogni punto di vista, psicologicamente continui con X. Cioè ricorderanno, avranno nella loro testa i ricordi di X, avranno continuità psicologica con X, ma la domanda a questo punto è che fine ha fatto X? Allora, se noi usiamo il criterio di Locke, cosa ci dice Locke? Guarda la continuità psicologica. Se c'è continuità psicologica, hai a che fare con la stessa persona. Il problema è che qua, in questo caso, il criterio di Locke viene soddisfatto due volte. Cioè, dovremmo dire, in base allo stesso criterio di Locke, che X è uguale a Y, ma anche, per la stessa identica ragione, che X è uguale a Z. Ma per proprietà transitiva, allora dobbiamo dire che anche Y è uguale a Z, il che sembra molto controintuitivo, perché Y e Z sembrano essere proprio due persone diverse. Ora, come usciamo da questo problema? Prima di alzare bandiera bianca, vediamo se è possibile salvare Locke. E ci sarebbero quattro possibili soluzioni, ma mi concentro sulle due più interessanti, le altre due si scartano facilmente. Allora, una prima possibilità è questa. Si potrebbe dire, in realtà Y e Z sono due esseri umani, nel senso biologico di Locke di cui parlavo prima, diversi, ma una stessa persona. Quindi abbiamo a che fare con una persona divisa in due individui. È una soluzione soddisfacente? Assolutamente no. Infatti Parfit, il passo che l'ho citato, dice: se una mente fosse permanentemente divisa in due corpi, le due metà di essa si svilupperebbero e le due metà di essa si sviluppassero in modi differenti, sarebbe meno plausibile sostenere che in questo caso avremo a che fare con una sola persona. Cosa vuol dire questo, ad esempio? Allora, supponiamo che Y e Z siano la stessa persona. Benissimo, cosa succede dopo l'operazione? Si fanno una vita diversa. Vivono in parti completamente diversi del globo. Magari Y e Z non si sono mai incontrati prima. Allora, supponiamo che un giorno per caso si incontrino. Non sarebbero in grado di capire di essere la stessa persona. Eppure, secondo quello che ci dice Locke, sono la stessa persona. Ma com'è possibile che una persona non sia capace di riconoscere se stessa? Oppure potremmo avere queste due persone che giocano a tennis e dice Locke, Parfit in un modo un po' ironico, dice: ciò che vedi là fuori, immaginate che stiamo giocando a tennis, ciò che vedi là fuori è una sola persona che gioca a tennis con se stessa in ciascuna metà della sua mente e gli crede erroneamente di giocare a tennis con qualcun altro. Ora, questo è molto implausibile. Quindi l'idea che queste siano la stessa persona è difficile da sostenere. Vediamo un'altra possibile soluzione e poi finisco, che è questa. Si potrebbe dire, allora Y e Z non sono X, cioè dobbiamo introdurre quella che potremmo chiamare la clausola di non biforcazione, e cioè dire: due individui X e Y sono la stessa persona se sono psicologicamente continui, e quello già lo diceva Locke, e se, ecco la clausola di non biforcazione, se X non si è biforcato, cioè se non ci sono altre persone in giro per il mondo psicologicamente continue con X. Questa potrebbe essere una soluzione? No. O meglio, si potrebbe essere una soluzione, ma è una soluzione che complica moltissimo le cose, perché sembra allora che in questo caso l'identità di una persona dipenda da quello che succede nel resto del mondo. Cioè, sembra che per dire che X è Y, non è sufficiente che tra loro due ci sia una relazione. Bisogna anche vedere se X per caso, che sai mai, non è continuo psicologicamente con qualcun altro. Quindi dovrei controllare tutto il resto del mondo per vedere se per caso qualcun altro non è continuo psicologicamente con X. Quindi facciamo dipendere l'identità dalle relazioni esterne. Questo è molto implausibile. Vabbè, ho compresso molte cose in poche parole. Potremmo, come dire, per tirare la somma, dire questo, che a mio avviso nella storia ogni tentativo di identificare il nucleo della identità personale ha, come dire, un angolo, lascia un angolo cieco. Platone era riuscito a garantire l'identità, la permanenza nel tempo, ma al prezzo di rendere l'io qualcosa di assolutamente inconoscibile, impenetrabile. Locke riporta l'io in primo piano, te lo fa vedere, ma a un certo punto si scontra con problemi di questo tipo che sono difficilmente risolvibili. Ecco, si capisce alla luce di tutto questo perché uno magari persone come Hume o poi anche Nietzsche fossero tentate di dire che sotto sotto forse l'identità personale è un'illusione. Grazie.
Ringrazio Dario Berti di questo molto interessante e direi soprattutto aggiornato, no? Tentativo di mettere a fuoco il significato di identità. A voi, qualche domanda, vediamo dove possiamo muoverci. Mario.
È stato interessantissimo quel tipo, perché anch'io da un po' di tempo, prima di tutto, sto pensando proprio a questo problema dell'identità. Parfit è importante e io credo che, sto pensandoci, ma il problema dell'identità sia un problema irrisolvibile se non si tiene conto, vorrei opinione del relatore, che noi pensiamo al soggetto come un io atomicamente configurato, cioè come se il soggetto sia qualcosa di assolutamente diverso da tutto il resto. Ora invece io penso che l'io non è singolare. Io sostengo che l'io è un io noi, con Jean-Luc Nancy si dice l'io è plurale, quindi il problema dell'identità non è il problema dell'io, ma è il problema di quell'io che si risolve in un noi. Questo cambia completamente tutto il modo di considerare il problema dell'identità, perché non sono più io che muoio, non sono io che sono responsabile di fronte alla legge, ma questo è un problema collaterale però, per la legge che è puramente formale è chiaro che il responsabile si trova sempre. No, al massimo si manda in ospedale psichiatrico anche quella persona che è stata assolta perché malata di mente, credo che sia poi così la storia. Se appunto si pensa a un io come un io plurale, il problema dell'identità non incontra tutti questi problemi che invece la storia della filosofia, come abbiamo visto adesso con Locke, indubbiamente incontra. Cioè l'errore fondamentale potrebbe essere quello di pensare all'io come qualcosa di atomistico, mentre in realtà l'io è soltanto una relazione. L'io è lo specchio che se non rispecchia nulla non è più neanche uno specchio. Comincia ad esistere quindi con la relazione con qualcos'altro. Una relazione che diventa la sostanza, che è una cosa assurda perché la relazione non è un'entità. E questo è il problema.
Ecco Mario, lasciamo lo spazio.
Sì, questo era un po' l'orizzonte a cui facevo riferimento mentre sentivo parlare il relatore.
Allora, io faccio molta fatica a capire cosa vuol dire che l'io è qualcosa di plurale, perché è certamente vero che noi mutiamo non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Per esempio, se io ripenso ad alcune cose che ho fatto quando avevo 10 anni, a stento riesco a credere che quelle cose le ho fatte proprio io. Al limite, se sono cose brutte, posso anche vergognarmi di aver fatto quelle cose lì. Ecco, però da questo a dire che quella lì era un'altra persona, direi che non ci siamo, perché se è veramente un'altra persona, perché dovrei vergognarmi di quello che ha fatto un'altra persona? E perché dovrei, quando io dico non mi riconosco in quella persona lì, sì, da un certo punto di vista è vero che non mi riconosco, ma non può essere completamente vero, perché se veramente non mi riconoscessi, non dovrei neanche dire quello ero io. Cioè, non è così facile uscire dall'idea che l'io sia un nucleo unitario che tiene insieme tutti i tasselli.
Ci farei rispondere, ma voglio sentire anche altri.
Forse il problema non è appunto qui, siccome si ricorre a metafore, ecco, immaginare un campo, in un certo senso una sorta di campo in cui l'io e il noi tenuti insieme da questa relazione sono due polarità. Quindi l'esperienza dell'io non viene completamente vanificata, però l'io effettivamente vive in questi rapporti e si nutre in questi rapporti. E questo ne spiega anche il modificarsi mutamento, perché c'è un elemento di stimolo in questo mutamento che è dato dal variare di queste relazioni, come in un campo. Quindi adottando questa metafora forse più della polarità si riesce a salvaguardare questa esperienza dell'io, per cui una persona riconosce se stesso. Ecco, l'esperienza della vergogna è molto interessante, perché lì la persona attuale in qualche modo è ingaggiata nel ricordo e prende posizione rispetto a questo, ma insieme si annulla quella idea che effettivamente si svela rozza della sostanzialità, perché mi pare che anche tutto l'intervento andasse un po' in questa direzione. Polo vuol dire in qualche modo un centro, ma molto e molto, come si potrebbe dire, insieme, anche molto, molto dinamico e anche molto variabile, che però c'è, perché se non ci fosse questo non sarebbe possibile, sarebbe puramente illusoria l'esperienza, e quando io dico io non intenderei nulla di sensato, diciamo.
Cioè,
in fondo una posizione in cui l'io è in qualche modo un polo e quindi il centro di un'esperienza, ma insieme, e questo polo deve essere concepito come era il senso anche di tutto l'intervento, mi pareva come desostanzializzato in qualche modo, e quindi la relazione riprende la sua forza, perché è in funzione della relazione che avviene questo mutamento nell'esperienza dell'io.
Cioè, ecco, vorrei fare una premessa: non è che io abbia una teoria dell'identità personale da proporre, infatti credo che si sia abbastanza capito bene che l'esito del mio intervento era molto aporetico.
Sì, cioè,
però faccio notare che anche questo tentativo di definire l'io a partire dalla relazione ha i suoi problemi, e sono secondo me proprio i problemi che indicava Parfit. Cioè, se io faccio dipendere la mia identità da quello che succede nel mondo, allora di nuovo l'io diventa qualcosa di assolutamente imperscrutabile. E non solo, ma diventa anche qualcosa che dipende da quello che succede nel mondo, da che cosa c'è fuori di me. E cosa ne so io di quello che c'è fuori di me? Cioè, si rischia di ritornare per un'altra strada all'inesprimibilità platonico-cartesiana, cioè alla fine cos'è? Non si capisce. Oppure si può dire, potrebbe avere, come dire, un atteggiamento di tipo eliminativista alla Locke o alla Nietzsche, e dire no, l'io non esiste, non si dà qualcosa come un'identità personale. Nietzsche diceva è un errore della grammatica. Anche questa è una tesi, però anche questa è, insomma, non è facilissima da...
Anche io ho un'idea dell'io, però si potrebbe, intendevo, adesso stiamo ragionando un po' assieme all'interno del quadro disegnato, si potrebbe concepire in qualche modo uno sviluppo a partire, quindi non è che sia una, ci sia una tabula rasa, quindi sono d'accordo anch'io che gli deve essere in qualche modo... come si potrebbe dire, un io magari configurato in maniera ancora, come si potrebbe dire, in modo ancora potenziale per riprendere questa. Ecco, però poi questa sorta di ricettacolo via via viene ad arricchirsi, eccetera, e indubbiamente qui è l'esperienza della relazione che lo arricchisce e lo sviluppa. Questo potrebbe conciliare il dinamismo e il cambiamento anche con una certa permanenza, cioè tu sei sempre tu, io sono sempre io, però in qualche modo c'è questo arricchimento continuo. Quindi indubbiamente l'idea della tabula rasa non funziona, perché confinerebbe nella pura illusione l'esperienza dell'io. Si potrebbe anche arrivare a questo, però bisognerebbe dichiarare che sono necessarie tutte quelle conseguenze che tu dicevi. Le conseguenze sono molto gravi, perché anche la responsabilità, anche non intesa come imputabilità, questo può essere, anche se il problema è gravissimo, potrebbe essere ancora messo da parte, ma c'è il problema della responsabilità, che non ci sarebbe più.
Ti crolla la morale.
Sì. Non so se serve aggiungere qualcos'altro in questo. Mi pare che fondamentale sia la tensione che l'individuo ha di identificarsi come individuo. Cioè questa, non è chiaro se ciò si realizzi nel caso della pluripersonalità, appunto è problematico, cioè, ma anche nel caso del soggetto che evolve nel tempo. Però comunque c'è che io mi sento responsabile di una cosa, è come se io tendessi a in qualche maniera fissare provvisoriamente. Quando io dico io mi sento responsabile, può darsi che fra 2 anni mi metta a ridere del fatto che io mi sono sentito responsabile di una cosa, no? Cioè la fissazione è provvisoria, però è comunque fondamentale. Se io non faccio lo sforzo di fissare provvisoriamente me stesso, guardandomi allo specchio e dicendo ho la barba, non ho la barba, eccetera, se non faccio questo sforzo, sembra che venga a mancare uno dei punti fondamentali per cui si riesce a apprezzare la diversità dall'altro, dall'altra situazione. Ecco, per cui questa analisi che tu hai presentato, molto, molto suggestiva, e anche proprio con questa aporetica prospettiva di Parfit, ci lascia intuire che è una tensione lì, è un continuo sforzo di affermazione che non, probabilmente non solo, il problema è non solo trova una sua definitiva assestamento, ma non può non tentare di trovare un assestamento.
Sì, io vorrei aggiungere 2 cose. Allora, la prima, per esempio, mostrare in quale direzione uno potrebbe andare seguendo la strada jungiano-nicciana che sostiene che l'io è un'illusione. Questa è una strada che lo stesso Parfit segue nel suo libro, e tant'è che lui arriva a vedere una forte somiglianza tra la sua filosofia e il buddismo, quale appunto, come probabilmente saprete, dice che non c'è un sé, non c'è un nucleo. Per esempio, però, credo che fosse proprio Hume a paragonare l'io a un teatro e in un altro passo a un monarca rappresentativo, tipo la regina d'Inghilterra, che è messa lì, come dire, per dare un punto di riferimento a tutti, ma dopo non è lei che comanda, a comandare è il Parlamento, eccetera. Quindi come dire, ciò che noi chiamiamo io probabilmente non è veramente il centro di controllo di ciò che noi siamo, ma è un ologramma rappresentativo di cui noi abbiamo bisogno, quando in realtà noi siamo risultato della composizione di molte forze diverse tra loro, e questa è una strada. Poi secondo me è utile tenere distinto il piano metafisico da quello epistemologico. Un conto è dire, quando io mi chiedo che cosa sono io, mi sto facendo una domanda di natura metafisica, cioè di quale stoffa, di che cosa è fatta quella cosa che io chiamo io. O detto in altri modi, quando io dico io, questa parolina che cosa denota esattamente? Il mio corpo, la mia coscienza, la mia anima. Questo è un problema metafisico. L'altro, epistemologico, è come faccio io a riconoscermi nel tempo. È chiaro che se domani facessi un incidente e perdessi completamente la mia memoria, non sarei più in grado, vedendo una mia fotografia di 30 anni fa, di dire quello sono io. Questo però non significa che l'unità sia interrotta, significa semplicemente che non sono più in grado di stabilirla, quindi i due piani non vanno confusi.
Però uno dice anche non ti riconosco più perché stai dicendo cose che non sono tue. Quindi è anche il discorso del fare e del dire e non essere più quello che è prima.
Sì. Il problema è che anche quando diciamo queste cose qua, secondo me c'è un'ambiguità di fondo. Secondo me quello che noi vogliamo dire è ti comporti come se fossi un'altra persona, ma se noi fossimo veramente intimamente convinti che quello non è lui, non potremmo neanche dirgli non ti riconosco, no? Noi diciamo non ti riconosco e lo diciamo sul presupposto che sotto sotto c'è un nucleo forte. Altrimenti
è una
mentre nel caso della Maxwell che citavo prima, lì abbiamo a che fare con personalità multiple di cui che sono indipendenti l'una dall'altra, cioè una non sa quello che fa l'altra. Juanita Maxwell non sa cosa fa Wanda Weston,
non ha la coscienza
tanto quanto io posso sapere quello che fa il professor Maso quando è a spasso per conto suo, cioè quindi quello è un problema serio.
Quindi ci vuole la coscienza, il ricordo, il pensare, ci vuole tutto insieme, non posso mai servire.
No, e pare che non basti.
No, perché guardi, le faccio un esempio di un altro esperimento di Parfit che era micidiale, cioè lui uno costruisce teorie per 20 anni e poi arriva Parfit. Allora, lei avrà sicuramente visto Star Trek. Allora, sa che su Star Trek c'è il famoso espediente del teletrasporto, no? Praticamente tu entri in un cubicolo, c'è una macchina che ti scannerizza il corpo, lo copia, lo disintegra e lo reintegra tale e quale da un'altra parte dell'universo. Attenzione, qui abbiamo identità di coscienza e anche è fisicamente la stessa persona, materialmente la stessa persona, cellula per cellula, atomo per atomo. Ebbene, noi guardiamo Star Trek e siamo persuasi che quella è la stessa persona di prima, e Parfit ci fa notare che forse non è così. Immaginiamo infatti una variante dell'esperimento. Supponiamo che io entro nella macchina, la macchina copia tutte le mie informazioni ma non riesce a disintegrarmi e mi ricrea però dall'altra parte. Chi sono io? Allora, saremo portati a dire io sono quello rimasto nell'astronave, giusto? Perché c'è una continuità, perché esisto da prima, mentre quell'altro lì ha cominciato ad esistere adesso. Ma se è così, è così anche quando io vengo disintegrato. Cioè il fatto che io venga disintegrato è assolutamente irrilevante rispetto a stabilire chi è quello lì sul pianeta, dall'altra parte dell'universo. Quindi se non è me, io muoio quando mi copiano, anche se la persona che risulta è assolutamente uguale a me, da ogni punto di vista. Per quello che dico che non se ne esce mica tanto facilmente.
Sì, credo che proprio l'indicazione fosse che il percorso rimane davvero aperto. E mi ero appuntato che tutto sommato rimane aperto anche nel momento in cui si fa il confronto tra non il problema della persona e nemmeno il problema degli organismi, ma anche il problema della materia. Perché abbiamo fatto prima l'esempio della creta. non cambia assolutamente niente sul numero, eccetera, ma se è rotonda o se è cubica cambia molto, perché una messa su un piano inclinato ruota, l'altro messo sul piano inclinato al massimo slitta un pochino. Eppure sì, non abbiamo cambiato niente. Quindi il discorso strutturale è estremamente importante. Il gioco della diversità e dell'identità è davvero
pervasivo.
Sì, è un problema che entra in campo di peso nel gioco della struttura.
Avevo accennato col tema della forma, della configurazione, che è un punto abbastanza decisivo, cioè, perché un organismo sia vivente deve avere una precisa forma, questo è molto importante. E questo, su questo tema della interessante anche della maschera, no? Della maschera. Ecco, quando tu citavi l'ologramma, interessante questo. E questo è un tema molto antico, Stefano conosce molto bene De Officiis di Cicerone, lui distingue quella persona, quella maschera che è caratteristica di tutta l'umanità vivente da quella che invece è la maschera individuale, che dipende un po' dalla propria posizione rispetto alla società, eccetera. E anche questo è interessante, no? Perché in qualche modo può riguardare sempre questi rapporti ad extra, quindi ritorna il tema, nel senso che la persona in questo tipo, quasi una significazione, persona indica proprio l'aspetto teatrale, la scenografia, la coreografia della vita, è un'interfaccia tra la vita interna e anche la vita di relazione in qualche modo. Ecco, appunto questa specie di ologramma riassuntivo che ogni singolo ha. Ma credo comunque il tema della relazione effettivamente andrebbe approfondito. Poi il tipo di radicalità, eccetera, perché in effetti questo sviluppo dal punto di vista psicologico, questo sviluppo anche della coscienza, è assolutamente un dato irrefutabile. E quindi questo va spiegato e questo si spiega in effetti nella grande varietà di relazioni che le persone hanno. Si prendono due gemelli, i tipi di gemelli che si assomigliano di più, quelli cosiddetti siamesi, che sono veramente dal punto di vista genetico molto molto simili, spesso assumono via via, a seconda delle relazioni, di solito possono allontanarsi anche di molto, avere delle vite diverse, eccetera. E queste vite diverse li determinano anche nel carattere, più gioioso, più malinconico, insomma. Ci sono tante osservazioni che si potrebbero fare, quindi la relazione è veramente importante per questa fenomenologia, diciamo, delle coscienze. Però anch'io non mi spingerei a dire che quello che noi chiamiamo io è un'esperienza, perlomeno è un'esperienza dal punto di vista del vissuto incontestabile. Credo che lo stesso Nancy non neghi questo, come c'è un'esperienza della libertà.
Io lo negavo, io ponevo in luce il noi per dire che l'io è relazione, ma tu sai benissimo, perché ne avevamo parlato a Sant'Erasmo, che io parlavo di un io-noi e dicevo che non ci può essere un noi senza un io e non ci può essere un io senza un noi, se non in casi patologici, quando uno dei due termini, ecco, il termine che usai prima era molto chiaro, polarità. Questo della polarità, più che una singolarità, è una polarità.
Ecco, io credo che dobbiamo cominciare a chiudere. Lascerei aperta la questione dell'io rispetto a due problemi. Anzitutto il fatto che sia una esigenza fortissima di autoriconoscimento su cui stiamo cercando di interrogarci, e che quell'autoriconoscimento forse anche Eraclito aveva alle spalle, il problema di identificazione di che cosa è che esiste di fronte al mutare delle cose. Secondo, che il problema dell'io ha cominciato a porsi mica da sempre, cioè c'è una evidente fase in cui ci si comincia a porre in termini vicini a quello moderno di cos'è l'io. Cioè, d'accordo, si può andare dietro a Cartesio, ma non si va certamente nemmeno nel mondo greco, siamo al massimo in ambito di filosofia romana, dove si pone il tema di un io, perché è maturata diversamente, intanto l'esperienza con gli altri, ma anche maturata diversamente, e quindi la proiezione che richiede un'identificazione, ma è maturata anche in modo completamente nuovo la concezione della volontà, che prima riemergeva con Nietzsche, eccetera. Ma e che cos'è la volontà che fa sì che io abbia bisogno di riconoscermi come io, eccetera, eccetera? E questo è un problema che non si pone molto, anzi, quasi per niente nell'antichità, se non in maniera terribilmente astratta, io categorizzato in termini, ma c'è il pronome, ego, e poi non c'è che ci sia la parola persona non esiste, self non esiste, mente non esiste, esiste mens, ma il greco non c'ha mens, cosa c'ha? Psiche? E quindi non funziona, siamo in un altro contesto tematico, eccetera. E voluntas c'è a Roma, non c'è in Grecia. Ecco, quindi risottolineerei questo aspetto, che è aporetico, ma è aporetico anche perché si tratta di una questione che ha davvero a che fare con lo sviluppo di una strategia di riflessione occidentale. Infatti non saprei neanche dire, prima hai citato il buddismo, ma non saprei nemmeno dire se questo modo di interpretare l'io sia inteso o frainteso nel mondo cinese, nel mondo giapponese, oggi. Non so se possiamo parlare, pur usando dei vocaboli che saranno dal vocabolario riconosciuti come equipollenti, non so se possiamo parlare senza timore di equivocare.
Ma scusa, questo vuol dire, non mi è chiaro il senso di quello che stai dicendo, cioè stai dicendo che siccome un problema emerge a partire da un certo punto, ciò di cui il problema parla non esiste?
No, ciò che il problema parla ha cominciato a esistere con le caratteristiche di cui stiamo parlando adesso, allora.
Quindi ad esempio se è dal Novecento che cominciamo a occuparci di relatività, vuol dire che il mondo relativistico non esisteva prima?
Ah, certamente no. Esisteva quello che dopo è stato cominciato ad essere riconosciuto come relativistico.
Ma non sto dicendo ciò che la gente credeva esistere. Cioè Einstein non scopre, quindi crea le leggi della relatività.
No, non è proprio così. Non volevo dire questo. Einstein scopre,
esiste tutto e niente è inventato.
Diciamo, Einstein crea quello che è il modo di interpretare le leggi della relatività, cioè lo esplicita.
Ma le leggi sono create o scoperte da Einstein?
Dunque, attenzione.
La natura è relativistica o...
Attenzione, qua stiamo cercando di dare delle interpretazioni anche noi su questo. Anche il tuo tentativo di tipo interpretativo, o no?
Tutto è interpretazione.
Allora, se tentiamo di... dire che le leggi esistono implica che noi dobbiamo immaginare che esista il concetto di legge, il concetto di organizzazione in una certa maniera. E questo è moderno. È chiaro? Io posso dire che il gatto esiste, va bene? Possiamo dirlo. Ma un gatto può dire che un gatto esiste? Eppure il gatto esiste comunque, sia che il gatto lo dica o non dica. Cioè, il problema è, facciamo attenzione a come ci stiamo realizzando. Ora, il problema dell'io è un problema comunque di interpretazione, che ha a che fare con una esigenza che si è sviluppata un poco alla volta. Che le persone esistessero prima, ma che non avessero il bisogno di usare la parola io, perché quel tipo di caratteristiche non venivano identificate, questo è il problema.
Ho frainteso.
No, ma comunque è importante rendersi conto che anche con Einstein è un po' così, la legge certamente esisteva, ma no, per un ingegnere oggi, ma non gli interessa nulla di Einstein, a meno che non debba preoccuparsi di far andare la traiettoria della sonda spaziale a incontrarsi con un'altra. Deve costruire il ponte di Calatrava, non fa mica i calcoli in base alla relatività, li fa in base ai calcoli che si facevano nel 600. È chiaro, esiste
anche
comunque...
Anche al panettiere interessa Einstein.
Esatto, ma adesso io stavo parlando del problema delle leggi della fisica. Quindi le leggi della fisica conosciute in una certa maniera, io quando faccio 2 più 2 non apro mica le tavole logaritmiche, però funzionano e hanno una potenzialità estremamente superiore alla via tecnica aritmetica, ma non mi servono e non le adopero in questo caso, come l'ingegnere che costruisce il ponte di Calatrava sa benissimo che esistono le tavole e le strumentazioni di derivazione einsteiniana per costruire il ponte, ma non le adopera perché tanto non gli serve rispetto a quella, è un problema di economia, non gli serve rispetto ai calcoli da fare per costruire il ponte, dove gli basta la scienza del 600-700.
In navigazione si è ancora tolomeici.
Appunto. Se però voglio andare sulla Luna, allora sì, entra in campo che non posso, non mi basta più, non mi basta più Tolomeo, non mi basta più Galileo. Devo recuperare i problemi di parallasse, eccetera, e altrimenti non ne vado fuori. Per cui il problema dell'io, come lo stiamo intendendo adesso, si pone con queste caratteristiche qui a partire da un certo momento. Prima c'era un'altra, cioè l'anthropos, non è l'io.
Ma neanche l'anima di Platone.
E neanche l'anima, di fatti
è impersonale.
Difatti il problema enorme è che come traduciamo, grazie al vocabolario, queste cose, ci troviamo subito a dire o questi non capivano niente o il vocabolario non funziona. Perché le parole sono quelle, ma i significati, i contesti in cui stavano alludono a delle prospettive diverse.
O il fuoco delle loro esperienze è diversa. Quando vivi in un ambiente molto in cui la società ha la prima e ultima parola, l'esigenza di questo monosillabo è di tematizzarlo meno veemente, insomma, poi viene in luce un po' alla volta questo. Però questo non significa che poi in realtà questo non funzionasse sempre nelle relazioni. Non vi era un bisogno profondo di tematizzarlo, questo.
Era questo un po' che volevo. Va bene.
E può essere che l'io sia un concetto moderno anche perché nel mondo antico la polis prevaleva sull'individuo, il paradigma era diverso.
Sì, sì, no, ma io non ho nessuno. Scusate, io adesso chiudiamo, non era questo che io. Cioè, che l'io sia un concetto moderno, certo, è chiarissimo questo. Quello che sottolineavo è questo, che qualcosa diventi un problema a partire da un certo momento storico non significa che il problema che la cosa venga inventata. Che uno nel terzo secolo avanti Cristo non si ponesse i problemi di Einstein
non significa
che il mondo fosse
però problema, da un certo punto di vista
per l'uomo sì, certo.
Il prossimo appuntamento di questa serie è giovedì 19 aprile, dove avremo Johann Gottlieb Fichte con la missione del dotto Maria José Amato e Elena Carlesso con Chandra Sun Space e il problema di che cos'è il pragmatismo.
Ripeti, Adam.